facendo adesso. Tra l'altro, avete visto i materiali, il sito, ho trovato tutto, ho avuto problemi? No? Tutto a posto? Ok, bene. Io poi dopo, alla fine, domani o dopodomani, manderò le slide che c'è. Lucia? Ah no, non sta parlando con me.
No, scusate, è mio figlio che indica i cartoni animati e allora passa davanti alla telecamera.
Ah, ecco, no, perché vedendo il gesto pensavo, come dico a lezione,
No, è la manina.
se fossimo a un'asta avrebbe già comprato il quadro, sarebbe stata una
No.
catastrofe. Invece così, ci siamo salvati, come dice. Allora, dicevamo, mi pare di ricordare che avevo tirato in ballo sta cosa, e probabilmente, ma non mi ricordo per quale ragione, però vediamo se riusciamo a farcela azzeccare. Perché oggi ci occupiamo di filosofia e di organizzazione. Andiamo un po' nel tecnico, nel buongiorno Fabrizio. Un po' più, diciamo, un po' meno nel come possiamo dire, teorico, anche se credo di avervi detto che è una coppia che non mi piace particolarmente, teoria e pratica. Ma ad ogni modo andiamo un po' più nello specifico. Ecco, questo può essere un buon termine. Allora, però, il problema, perché mi gira per la testa sta cosa della moda di Simmel? Perché ha a che fare con un atteggiamento che probabilmente vi troverete a riscontrare negli altri, che probabilmente può essere utile conoscere anche per se stessi, perché noi siamo sempre in ballo in questa cosa. Uno dei problemi della sociologia è che spesso e volentieri parla proprio direttamente di noi, senza dover andare a cercare non tanto quanto la psicologia, ma almeno in buona parte. E quindi questo tizio, questo signore tedesco di tanti anni fa, che aveva una percezione della cultura, di quello che accadeva nei processi culturali molto molto chiara, tanto che i suoi scritti, forse ve l'ho già detto, ma sono leggibili senza nessun tipo di problema anche oggi. Forse ve ne ho anche consigliato uno che si chiamava Le metropoli e la vita dello spirito, per caso. Se non l'ho fatto avrei dovuto, per cui sappiatelo. Dovreste, è un librino piccolo di Armando, si legge bene, e quello che è sconfortante è che praticamente è come se l'avesse scritto l'altro ieri, e invece è del 1903. Quindi uno dice, beh, vedo che le cose sono cambiate profondamente. No, stiamo sempre lì tra una cosa e l'altra, è diventato anzi quasi noioso vedere quanto non cambino le cose, ma va bene. Allora, che cosa diceva della moda il buon Simmel, che tra l'altro era stato il primo a occuparsene perché era un tema che fino ad allora non veniva considerato, come dire, degno d'attenzione da parte dell'Accademia? E questo l'Accademia dovrà spiegarci un sacco di cose prima o poi su quello che ritiene importante e quello che non, perché francamente comincio ad avere dei seri problemi di gestione anch'io. Però comunque lui, appunto, essendo un tipo strano, aveva pensato che la moda potesse essere un oggetto abbastanza interessante, visto che la vedeva più o meno ovunque. E cosa ci dice Simmel sulla moda? Un paio di cose molto interessanti. Allora, una, prima di tutto, è che è un fenomeno che con un aggettivo che non è suo potremmo chiamare contraddittoriale. Non so se ve ne ho già parlato del contraddittoriale. Allora, contraddittoriale è un aggettivo che descrive un fenomeno nel quale convivono delle dimensioni che non sono riducibili l'una all'altra e che spesso e volentieri apparentemente sono opposte. Il che va un po' contro la nostra logica normale, che vorrebbe che tutto fosse coerente, lineare, comprensibile, privo di conflitti e contraddizioni. Peccato che il problema, come sempre, non sta tanto nelle cose, sta nella logica che pretende che siano in un certo modo. Cioè, il mondo è fatto di cose che normalmente sono contraddittoriali. Se ci cominciate a far caso, ve ne accorgerete abbastanza facilmente, perché i primi a essere contraddittoriali siamo noi. Noi che da una parte vogliamo essere razionali e dall'altra siamo emotivi, da una parte siamo corpo e dall'altra siamo anima, da una parte siamo buoni e dall'altra siamo cattivi, non è che queste cose si annullano le une nelle altre, stanno lì in tensione. Il simbolo che definisce al meglio questa condizione, guarda caso, l'hanno dipinto in Oriente, perché in Oriente, devo dire la verità, ci hanno capito molto di più di quello che siamo, di quanto non abbiamo fatto noi. Ed è, credo lo conosciate, il Tao. Se volete ve lo faccio vedere, ma insomma di solito è abbastanza. Perché il Tao è così perfetto per descrivere questa condizione? e per capire anche un sacco di cose relativamente a quello che dicevamo della leadership con Michela poco fa, tanto per mettere insieme i pezzi. Perché descrive una situazione che è quella nella quale ci muoviamo normalmente, ovvero sia, descrive un movimento fluido e dinamico tra poli opposti, che però non sono opposti, ma sono connessi, e quello è il problema. Cioè, noi li costruiamo come opposti, ma di fatto non lo sono. Pensate al Tao, cos'è? Queste due semigocce all'interno di un cerchio, e in ognuna di queste due semigocce c'è un puntino del colore dell'altra. Se voi lo immaginate in movimento, cosa vedete? Vedete una spirale. Vedete che il bianco vorrebbe riconnettersi col bianco, il nero vorrebbe riconnettersi col nero, e si inseguono e inseguendosi vorticano. E tra l'altro, cosa che potrebbe essere utile notare è che non c'è una linea retta. Perché la linea retta è una linea che è rigida, è una linea che divide, è una linea che non aiuta al collegamento e all'armonizzazione. Le linee del Tao sono tutte linee curve, e quindi permettono costantemente che gli equilibri mutino. Non c'è un equilibrio dato, il Tao è un segno dinamico. Il Tao insegna un sacco di cose, potremmo continuare a parlarne per qualche ora, ma non mi pare il caso, però tenetelo presente perché quello è un buon modo per capire il contraddittoriale. Allora, che c'ha la moda di contraddittoriale? Beh, tanto per dirne una, è che è uno strumento che tendenzialmente noi interpretiamo come uno strumento di, come dire, imitazione e adesione, no? Se prendi qualche stile di moda particolare, non so, il punk, i mods, tanto per restare nella storia del rock, o gli emo, o tutti quelli che sono venuti dopo, il country, ce ne sono tantissimi. Tu di fatto immagini che aderendo a quel codice, in qualche modo tu diventi parte di una comunità, il che è vero, in linea di massima. Il problema è che nello stesso tempo in cui tu diventi parte di quella comunità, non diventi parte di tutte le altre. Quindi, pur mettendo in atto un gesto che dovrebbe essere di unione e congiunzione, ne stai mettendo in atto anche contemporaneamente, in modo completamente non evitabile, un altro di distinzione. Ok? Quindi la moda, dice Simmel, ed è un fenomeno che potremmo ritrovare spesso e volentieri, perché quasi tutto quello che facciamo è complesso e contraddittoriale. Al momento stesso in cui tu tendi verso qualcosa, ti distanzi e ti separi da tanto altro. C'è anche questa sproporzione per certi versi che è interessante prendere in considerazione. Nel senso che tu aderisci a un modello, ma ne respingi, ne rifiuti, non ne adotti molto più di uno. Potresti essere tante altre cose, chiaramente. E questa è una abbastanza interessante. Ma l'altra è ancora più interessante perché dice Simmel. Serve a qualcosa la moda al di là di farci comprare cose? E anche qui, come vedete, il discorso lo possiamo complicare un tantino, nel senso che possiamo applicare un po' quella cosa sull'etet che ci siamo, credo, già detti più volte. Perché è vero che la moda, come dire, mira in larga misura a farci acquistare cose. Però non è che, di nuovo, ci sarebbe qualcuno a obbligarci a farlo. Cioè, ci siamo dentro anche noi. No? La moda è quello che è diventata quello che è perché noi attraverso gli oggetti volevamo fare delle cose, avevamo bisogno di esprimere delle cose. È una parte di noi che si mette in contatto con le cose e le ritiene importanti. Dopodiché arrivano quelli che sfruttano questa dinamica e la fanno diventare anche qualcos'altro. Ma siamo nell'etet. Di nuovo, non è che uno, la moda è soltanto economica. Se fosse soltanto economica sarebbe probabilmente finita già da un po'. È che risponde a una serie di esigenze profonde nostre. Una di queste esigenze profonde nostre è una versione di quello che vi ho appena detto, ovvero sia quella di essere originali, di essere riconoscibili come unici, che è una delle nostre piccole ossessioni, con le virgolette intorno al piccolo, evidentemente. E anche parte del gruppo. Allora dice Simmel, la moda è un modo per far vedere agli altri che si è d'accordo con loro senza sbilanciarsi troppo e senza perderci troppo tempo. Cioè, tu stai dentro un gruppo, la tua questione è come faccio a far sì che gli altri mi accettino senza troppa fatica? Lo faccio mettendomi quello che si mettono anche loro, no? Comprando le marche che vengono vendute, mettendo il tipo di abbigliamento che più o meno viene concepito normale da quel gruppo, senza esagerare con i codici, evidentemente. e quindi il gruppo mi accetta più facilmente. Perché il gruppo mi accetta più facilmente? E questo è interessante. Mi accetta più facilmente perché noi tendiamo a scegliere, a selezionare, ad accettare ciò che riteniamo simile a noi. Il che, come vedete, innesca una strategia complicata, innesca un'altra dinamica contraddittoriale. Perché da una parte, soprattutto il discorso corrente ci dice che dobbiamo essere unici, dobbiamo essere fantastici, dobbiamo essere originali, dobbiamo essere migliori, tutta una serie di aggettivi che non finiscono più, tra cui ov che ovviamente costellano con l'efficienza, la performance, il multitasking e tutto quello che dicevamo. Ma dall'altra, se noi dovessimo veramente essere originali, unici e migliori, non saremmo ben accettati, perché l'originalità vera è problematica. Questa cosa Simmel l'aveva capita benissimo perché tutto il suo percorso didattico e di ricerca era focalizzato sulla reale differenza che ognuno di noi ha nei confronti degli altri. E io da questo punto di vista lo seguo abbastanza fedelmente, devo dire. E su come gestirla questa cosa, perché in effetti noi non amiamo i particolarmente originali, no? Infatti abbiamo tutta una serie di aggettivi, abbiamo eterodosso, eccentrico, strambo, matto, ne abbiamo una lunga sfilza. Quindi evidentemente, no, anche qui, come vedete, siamo tesi fra due necessità contraddittorie. Da una parte vorremmo essere tanto originali, dall'altra se lo fossimo ci verrebbero a martellate, quindi dobbiamo anche aderire. E la moda, guarda caso, è perfetta da questo punto di vista, dice Simmel, perché mi permette, pur essendo io originale, di non farlo capire troppo agli altri. È una forma di mascheramento, fondamentalmente. È una forma di copertura grazie alla quale vengo accettato e ho tempo e altre energie per potermi dedicare a quello che invece mi interessa sul serio, a quello che mi piace, a quello che magari gli altri non capirebbero, perché può capitare tranquillamente di avere delle passioni particolari, ma senza andare a finire nei serial killer che non ci interessano. Però ci sono tante, tante cose che per noi potrebbero essere spettacolari e che gli altri guarderebbero con, come dire, quel famoso misto di commiserazione, simpatia, superiorità che probabilmente avete provato un po' tutte. Io lo faccio, ce l'ho da 40 anni perché io adoro giocare. E quando lo dico, tutti mi guardano e dicono: vabbè, poveraccio, non è cresciuto, e tutte queste stronzate che vengono normalmente in questa condizione, no? Perciò sono abbastanza al corrente di come funziona e trovo che l'idea di Simmel sia molto interessante e sensata, nel senso che ci mette davanti a una serie di questioni che anche da un punto di vista di gestione delle risorse umane, se vogliamo usare questa bruttissima formula, hanno un senso. Perché? Perché effettivamente tutti noi, per un verso o per l'altro, abbiamo delle caratteristiche nostre. Se noi avessimo una cultura che ci permette di capire questa cosa e di perseguirla, di svilupparla, probabilmente staremo tutti un po' meglio. Il fatto è che purtroppo questa cosa non accade. E quindi l'unica cosa che potrebbe renderci effettivamente originali, noi la tralasciamo. E sto parlando ovviamente della cultura. Perché la vera interiorità, la vera originalità è nell'interiorità, non è nell'esteriorità. E questo è interessante pensarci, per esempio, attraverso una dinamica divertente che è quella del collezionismo. Non so se qualcuno di voi fa collezione di qualcosa. Normalmente quasi tutti, anche se poi non vogliono dirlo, non so per quale motivo, è un altro dei motivi per i quali, insomma, per quale ragione ci vergogniamo. Però cos'è il collezionismo e perché è così interessante da questo punto di vista? Perché nasce inizialmente come pratica. Come dire, esplicitare, dar segno di una originalità interiore. Chi viaggiava tanto aveva una serie di oggetti che erano stati raccolti durante i suoi viaggi, quindi erano delle testimonianze di una particolare cosa. Chi aveva delle culture particolari era in grado di apprezzare certi tipi di oggetto, certi tipi di produzione artistica, e quindi facendone collezione, in qualche misura dava una veste esteriore a quello che era già dentro di sé. siccome noi da questo punto di vista siamo un po' peculiari, a un certo punto abbiamo deciso che per dare la sensazione di ciò che è dentro di sé bastasse la collezione. E quindi abbiamo cominciato a fare collezioni, scusatemi il francesismo, un po' a cazzo. Tant'è che se voi ci fate caso, ogni settembre le edicole sono piene di cose da collezionare. Dice, com'è sta cosa? E poi con delle scritte e delle formule abbastanza peculiari, no? In esclusiva per lei. E trovi una pila di roba in esclusiva per me, tutta alta così, no? La domanda, se fossimo sensati e usassimo il cervello, sarebbe in che senso esclusiva per me se ne hai fatti 8 milioni di pezzi? Cioè, dovrebbe essere uno, vanno bene, no? No, invece, guarda caso, sono 8 milioni. E quindi, no, questa cosa mette piuttosto in luce l'inversione della questione. Cioè, non sei più tu che sei unico e quindi fai una collezione per rispecchiare questa unicità, ma sei tu che, non essendo unico, cerchi all'esterno qualcosa che possa far pensare agli altri che lo sei. E quindi collezioni qualunque cosa, non so se avete fatto caso, io lo faccio ormai un po' per diletto, ma sono uscite le cabine telefoniche del mondo, le betoniere del mondo, le sedie a dondolo costruite ovunque, i santi, le madonne, cioè veramente qualsiasi cosa, no? Ecco, perché? Cioè, è divertente ogni tanto domandarsi queste cose come diavolo accadono, e soprattutto perché nessuno di noi fa una piega nel momento in cui si vede di fatto preso in giro. Perché se io sto facendo una collezione vorrei avere dei pezzi unici, se no che cavolo di collezione è? Se ho tutto quello, cioè siamo 60 a comprare tutti quanti quella linea di collezione, siamo 60 uguali, il che anzi sarebbe anche ancora poco, però di fatto è contrario al discorso. Quindi, come vedete, noi siamo un po' contraddittori più che contraddittoriali. Perché abbiamo questo problema con la nostra, con questa pretesa di unicità che spesso e volentieri non riusciamo a mettere in campo. E dal punto di vista del leader coordinatore, che dovrebbe essere appunto la vostra figura, questo discorso è opportuno tenerlo presente. Perché nella dovuta maniera, salvo casi particolari, che ovviamente ci sono sempre, per cui non è che sto parlando per assoluti, però nella dovuta maniera spesso e volentieri si riesce a ottenere molto più dagli altri se ci si mette in una posizione di ascolto e percezione di questo discorso, che non limitandosi all'esteriorità, limitandosi al segnale che viene dato, eccetera, perché il segnale che viene dato molto spesso risponde ad altre logiche. Sono all'interno di un ruolo, sono all'interno di un'azienda dove si immagina che io faccia certe cose, io le faccio. Perché voglio vivere tranquillo, perché non ho nessun tipo di rottura di palle, non ho nessun tipo di ulteriore questione, magari mi faccio gli affari miei, no? Alla fine scoprite che quello a cui non davate 2 lire è un eccellente batterista che ha una band e la sera i sabati va a fare i concerti. E tu dici, caspita, chi l'avrebbe mai detto? Pareva un torso e broccolo. Ecco, appunto. Allora la questione sta esattamente lì, nel senso che qualcuno che deve gestire altri in un modo o nell'altro deve avere abbastanza capacità di comprensione degli altri da vedere oltre quella che è la facciata, perché la facciata spesso e volentieri inganna. E non è manco fatto apposta. Vorrei che questa cosa fosse chiara, perché noi abbiamo ormai una specie di atteggiamento buffo per il quale qualunque cosa venga fatta la facciamo perché c'è dietro un qualche tipo di motivo. Oddio. Se vogliamo ampliare la questione, è pure vero, nel senso che quel dietro motivo probabilmente c'è pure, ma non è detto che sia consapevole. Non è detto che sia qualcosa che viene scelta ad hoc. Può essere semplicemente un atteggiamento di vita, una conseguenza del vissuto, una conseguenza caratteriale. Ci sono miriadi di ragioni per le quali tu non sei quel, no, no, non cerchi di sembrare quello che sei e viceversa. E poi soprattutto c'è questa pressione spaventosa da parte del nostro discorso culturale globale verso una forma di originalità fittizia, fatta in forma di feticcio per qualche modo, questa pretesa di omologazione che dall'altra parte è come dire, il corrispettivo, e soprattutto per chi ha dei figli piccoli probabilmente sta diventando anche un problema, nel senso che oggi come oggi i codici di appartenenza dei gruppi giovanili sono diventati praticamente delle regole, delle norme, delle leggi. Non riesci più a evitare di doverti comprare un certo tipo d'accessorio, di fare un certo tipo di taglio di capelli, di vestire un certo tipo di indumento, perché sono diventati, purtroppo, nella carenza costante di questa crescita interiore, sono diventate le uniche strategie attraverso le quali proclamare cose. Quindi, per certi versi, come vedete, torniamo sulla moda e sul consumo. Sono diventati atti espressivi, ci abbiamo solo quelli. Come altro ti esprimi oggi se non attraverso l'acquisto di qualcosa? E questo è interessante anche da un punto di vista invece professionale, perché questo spiega tante cose relative al brand, all'immagine che le varie aziende, le varie strutture vogliono dare di sé e via discorrendo, no? Perché noi pensiamo, oggi abbiamo anche ragione a pensarlo per certi versi, che attraverso l'utilizzo di qualche tipo di servizio, attraverso l'acquisto di qualche tipo di prodotto, noi si faccia ben più del semplice acquisto, ma si esprimano teorie, posizioni etiche, preferenze, eccetera, eccetera, eccetera. Tant'è che sentiamo parlare di filosofie aziendali, che secondo me è una specie di, che ne so, o una battuta di spirito, una bestemmia, a seconda dei punti di vista che vogliamo adottare, ma è quello che fa il mercato attualmente, no? Voglio dire, adesso ci arriviamo dalla parte da sotto, ma se andiamo direttamente a ciò che constatiamo oggi, cosa vediamo? Che noi di fatto nel momento dell'acquisto non stiamo acquistando qualcosa, ma stiamo acquistando un set di idee predefinite. Un set di stimoli, un set di coccarde d'appartenenza. Noi tutto sommato dell'oggetto in sé ce ne freghiamo. Pensateci. Lo
Ma
stiamo. Prego.
dicevo oggi, se tu fai una ricerca su Google, ci stanno degli algoritmi che fanno il tuo profilo di quello che tu sei, cioè che quello che tu sei, quello che ti piace. Cioè, ogni volta che tu vai a ricercare qualcosa lì, penso che ci stanno delle aziende che fanno un profilo tuo di tutto quello che ti piace tramite l'algoritmo di tutto ciò che tu vai a cercare. E dopo, ogni tanto sul telefonino, dopo. Che ne so, cerchi cioccolatini, dopo un po' ti arrivano tutte le marche di cioccolatini esistenti al mondo. Cioè, nel senso, un'altra volta cerchi un'altra cosa, dopo ti arriva tutto quello che ti serve di quell'altra cosa. Cioè, secondo me, dopo loro stilano dei profili che poi alla fine ti bombardano e ti costringono ad essere quasi tutti uguali, non lo so, però.
Assolutamente sì, ma infatti uno dei motivi per cui è diventata così redditizia questa cosa che stiamo facendo, beh, oggi no, questa no, però insomma internet e via discorrendo, è esattamente nella produzione di questa massa di dati che sono i famosi big data di cui tutti avremo sentito parlare per un verso o per l'altro, che permettono di fare il famoso profiling, no? Allora, il che è in qualche modo, come dire, un ottimo modo per riprendere quello che stavamo dicendo adesso, no? Perché la faccenda dell'originalità, una delle cose che mi soddisfa molto, venendo a quello che dice Fabrizio, è che quando faccio delle ricerche su Google, spesso e volentieri non mi suggerisce niente. Perché lo spiazzo. No? Vuol dire che sto facendo una ricerca che non ha fatto quasi nessun altro, perché se tu fai una ricerca normale, come cominci a scrivere ABC, boom, e ti scrive tutto quello che tu stavi cercando. Dici, ammazza, ma chi è questo? Un genio? No, è che l'abbiamo cercato in 7 miliardi e quindi a un certo punto quello, attraverso il famoso algoritmo, se l'è segnato. Quindi, allora, per certi versi è un buon modo per vedere quanto sei originale sul serio, nel senso che se tu cerchi cose che non cercano gli altri, cioè, vedi, boh, fregato a tutti, ed è divertente. Però per altri che succede? Che questa cosa diventa normativa, pure lei, nel senso che tu te troverai sempre e comunicazioni e le notizie sui cioccolatini, le comunicazioni e le notizie sulla squadra di cui sei tifoso, le comunicazioni e le notizie delle cose che ti importano, e tu pian piano ci vieni incastrato dentro. Cioè diventa una specie di profezia che si autoavvera, perché tu poi a un certo punto non trovi altro. E questo è il dramma del modo in cui stiamo costruendo questa benedetta comunicazione su internet, e che sta costruendo il famoso effetto silos, forse l'avrete sentito nominare, che è una cosa che è utile conoscere anche in senso aziendale, perché come vedete poi le cose si influenzano le une con le altre. Cos'è l'effetto silos? È un effetto per il quale tu a un certo punto sei convinto che tutti siano d'accordo con te, perché a un certo punto apri internet e trovi soltanto notizie con cui sei già d'accordo da prima. Trovi solo personaggi che ti piacciono, trovi soltanto oggetti che ti piacciono, diciamo, vedi però tutti quanti la pensano come me. No, quello è il tuo internet. Un altro trova altro. E però ha la stessa sensazione che tu lo stia trovando esattamente allo stesso modo, perché noi abbiamo difficoltà a immaginare che la nostra pagina Facebook sia soltanto la nostra e non sia pure quella degli altri. Noi veniamo da una cultura nella quale, so, se sfogliavi il giornale, era lo stesso giornale che sfogliavano pure gli altri. No? Oggi no, oggi sfogli un giornale virtuale e ci stanno notizie che ti piacciono a te, non quelle che piacciono agli altri. Quindi tu hai costantemente una doppia dinamica per la quale ti senti parte di questa grandissima comunità e di fatto sei da solo, o perlomeno sempre più da solo, insieme a quegli altri pochi che condividono buona parte dei tuoi gusti. Questa cosa è massacrante. Perché? Perché limita di fatto la nostra capacità di cambiare, la nostra capacità di essere creativi, la nostra capacità di innovare, no? Da una parte ci raccontano costantemente, e questo credo di averlo già detto, nel momento in cui qualcuno comincia a ripetere un termine troppo spesso vuol dire che quel termine ha dei problemi, perché altrimenti non lo ripeteresti. Allora, ieri ho visto l'ennesima mostra sulle startup. E che c'era scritto dietro Be creative, be innovative. E vi giuro, avrei preso un lanciafiamme e sarei andato a bruciargli lo studio perché non gliela faccio letteralmente più. E so belle parole, però l'hanno fatta diventare una cosa insopportabile. Allora, come fai a essere creativo se tutto il sistema non fa altro che confermarti in quello che sei adesso? Scusate, c'è stato un momento di. È una domanda che possiamo credere, chiederci abbastanza legittimamente, suppongo, no? Tu puoi pretendere dagli altri che abbiano delle idee intelligenti, delle idee originali, quando tutta la struttura che tu stai costruendo nella tua azienda è una struttura che invece ribadisce costantemente l'esistente senza aprirsi mai ad altro? Buona domanda. Altra buona domanda è: riesco a far capire alle varie parti della mia azienda che stanno soffrendo dello stesso problema? Perché oggi l'effetto silos, diciamo, lo abbiamo scoperto, o perlomeno è stato messo in luce prima di tutti all'interno delle aziende, dove ogni servizio, ogni dipartimento è diventato una cosa a sé, ragiona nei suoi termini processuali, protocollari, procedurali e se ne sbatte elegantemente di tutti gli altri, come se non fosse una parte di un tutto che deve ottenere qualcosa, ma come se fosse semplicemente lui che deve ottenere qualcosa. So se è chiara questa cosa o volete che la ripeta. Facciamo un esempio semplice di grande organizzazione. Cioè, da una parte ci sono gli acquisti, da una parte c'è la produzione e poi ci sono le vendite. No? Diciamo, mettiamola così. Se questi tre dipartimenti non lavorano di concerto, l'azienda funziona male. E io vi parlo di aziende multinazionali da fatturati colossali, perché ho una serie di amici e di conoscenze all'interno di GE, di grandissime ditte dell'oil and gas, di grandi produzioni manufatturiere, quindi insomma parliamo di gente che vive oggi questa tematica. E che cosa è successo? Che grazie a questa mania di chiusura, mania di come dire, irreggimentazione, ognuno nel suo, i diversi dipartimenti, i diversi services di queste aziende non ragionano più come se fossero parte di un'azienda, ma ragionano in sé. Quindi hanno dei loro scopi, che sono normalmente legati alla chiusura del trimestre, che credo conosciate un po' tutti, e che devono chiudere. Che poi li chiudano, come dire, a scapito di altre parti della stessa azienda, non gliene può fregare di meno. Quindi quelli delle vendite trattano la vendita di un certo tipo d'apparato che richiede dei tempi di produzione di un certo calibro, e se il cliente lo chiede, gli dicono che no, li fanno prima. Mentono. Tanto per essere precisi, perché loro vogliono vendere. Dopodiché il problema della produzione dell'apparecchio mica è loro, è di un altro settore. E dopodiché quindi arriva la produzione che sono tutti avvelenati perché continuano a trovarsi sti cosi, quindi poi c'è l'ufficio legale che deve contrattare con l'ufficio acquisti e quello con il cliente degli altri tempi perché non c'è stato verso di riuscita. Tutto quello che probabilmente immaginerete e che vivete probabilmente anche voi. È anche dovuto a questo, ovvero sia a questa specie di mania che stiamo portando avanti sempre di più. Internet è diventato da questo punto di vista principalmente uno strumento di queste dinamiche. Questa sensazione di essere, come dire, sempre e soltanto l'ultimo orizzonte che ci è consentito. Il che in un'organizzazione è assurdo, se vogliamo essere proprio specifici, perché un'organizzazione invece è proprio concepita come un insieme di parti assortite che lavorino in modo possibilmente cooperativo per il perseguimento di un fine. Non so se vedete quanto la questione è interessante da questo punto di vista. Perché chiaramente il discorso culturale ampio, la retorica, diciamo mainstream, va in un verso, ha Altre affermazioni vanno in un altro, però il problema è che siccome questa retorica è molto più pesante delle affermazioni, e poi queste affermazioni tu le fai, ma non le metti in pratica, no? Che era un po' il problema della cooperazione di cui parlavamo la volta scorsa. Se tu sei in un clima di costante concorrenza gli uni con gli altri, tanto da averla sin dal gruppo singolo fino all'organizzazione stessa, per non parlare poi dei rapporti fra le organizzazioni, come fai a parlarmi di lavoro di gruppo, cooperazione, collaborazione, tutti questi termini che invece implicano il riconoscimento dell'altro, no? Implicano il riconoscimento della dignità dell'altro, dell'importanza dell'altro, della tua dipendenza dall'altro. Questo è il punto. La nostra retorica è invece una retorica per la quale noi siamo tutti autonomi, indipendenti, possiamo fregarcene di qualunque tipo di apporto da parte degli altri. E quello che dobbiamo fare è fregarli il più possibile, no? Portando a casa il massimo del possibile, il massimo dell'arraffabile. Sono due discorsi che vanno purtroppo uno contro l'altro in modo piuttosto significativo. Allora, da una parte è interessante che si cominci a sentire il discorso sulla cooperazione, perché fino a qualche tempo fa non ce n'era verso, adesso improvvisamente ci si comincia a rendere conto che potrebbe essere carino mettersi d'accordo, fare cose, aiutarsi gli uni con gli altri, no? Soprattutto in tempi in cui le cose non filano più lisce come a un certo punto, oggi come oggi, con tutte le crisi che abbiamo sul groppone, darsi una mano magari non è tanto sbagliato, anche da un punto di vista semplicemente economico, al di là dell'etica e di tutti quanti le altre eventuali dimensioni. Però nel frattempo abbiamo messo in campo un discorso e delle pratiche sempre più, come dire, accentuate, come queste di cui parlava Fabrizio, giustamente, che ci rendono difficile il farlo. Cioè, è difficile oggi riuscire a pensare ad altro che non ciò che tu pensi normalmente, perché quello ti viene ribadito costantemente. Ci sono tutta una serie di strategie, di tecniche e di tecnologie che non fanno altro che carpirti informazioni. Tenete presente che il famoso Alexa, Google e tutti quanti quegli oggetti che ci sono nella gran parte delle case con le quali facciamo finta di essere i padroni del mondo, no? Perché tu non ci voglio dire, raccontiamoci le cose come stanno. È comodo poter parlare nel nulla e che qualcuno faccia qualcosa, però la cosa che a te piace di questo, al di là della comodità, è il fatto che ti senti onnipotente. Tu entri dentro casa e fai riscaldamento per favore e paf, ti si accende il riscaldamento. Oh, è magia. Non sei a Hogwarts, ma più o meno l'idea è quella, no? Non hai la bacchetta di Harry Potter, ma è come se l'avessi. Tra l'altro, guarda caso, i telecomandi e oggi i cellulari funzionano da bacchetta magica. Tu schiacci un tasto e succedono cose. Quindi ci raccontiamo un sacco di fregnacce, però a noi questa cosa ci piace, non tanto e non solo perché è comoda, ma anche e soprattutto perché ci dà questa sensazione di controllo, di potere che ci piace tanto, soprattutto in un mondo nel quale di fatto un po', come diceva il Marchese del Grillo, non contiamo accidenti. Allora avere questa piccola isola felice nella quale poter appunto comandare a bacchetta qualcosa o qualcuno non è male. Ora qual è il problema però? Che quel qualcosa, perché per sentire la tua richiesta di prepararti un caffè o scaldare l'acqua per la doccia, è perennemente in ascolto, come forse saprete. Se non lo sapete, vi sto dando una cattiva notizia. Perché, poveraccio, non è per cattiveria, ma se deve sentire la tua voce quando lo chiami, se non sta ascoltando, non te sente. E quindi non è che ascolta però soltanto la sua voce o quando lo chiami, ascolta tutto. E in linea di massima trasmette tutto quello che ascolta a qualcuno che è interessato a sapere che cosa ti interessa. La questione, Fabrizio, è che tu te trovi, che ne so, tipo la richiesta, dice, oh, guarda, c'è un biglietto per andare a Bangkok. Tu lo guardi e dici, ammazza, guarda che strano, ne parlavo proprio l'altro ieri a casa. E già, sì. E ha sentito Alexa e ha deciso che tutto sommato potevi anche essere interessato a comprarti un biglietto per Bangkok. Quindi non è semplicemente un problema delle ricerche che tu fai per conto tuo e sono abbastanza esplicite perché scrivi, cioè, vabbè, biglietti per Bangkok. Ok, allora va bene. No, il problema è che tu vieni intercettato, vieni in qualche misura, come dire. Spiato è brutto, però effettivamente ci si avvicina molto, diciamo, come dire, controllato con attenzione, mettiamola così, per sapere che ti passa per la testa. Quindi puoi anche divertirti. Io credo, per esempio, c'è una cosa che mi ha fatto ammazzare le risate, perché con mia moglie parlavo del fatto che, siccome amo il whisky, mi sarebbe servito un bicchiere, dei bicchieri ad hoc, perché ci sono, sapete, no, per ogni bevanda ci sono delle varie. Oh, io so 10 anni che mi trovo regolarmente su Facebook delle collezioni dei bicchieri da whisky, una più bella dell'altra, e vi giuro che ne ho parlato 2 volte. Non è che poi abbia fatto chissà che, però i bicchieri da whisky fanno parte della mia pagina Facebook da anni. E tu a un certo punto dici, vabbè, ma a un certo punto voglio un minimo, te dovrai rendere conto del fatto che me ne accorgo o no? Perché posso essere coccio quanto te pare, però dai e dai, un sospetto mi deve pure venire, suppongo. Però questo più o meno è quanto. Quindi capite che questa strategia è una strategia molto pagante in termini economici, evidentemente, ma molto molto ingombrante in termini invece di possibilità di evoluzione interiore, di evoluzione personale, perché se tu stai sempre con gli oggetti di cui ho parlato 10 anni fa, stai sempre con le cose di cui, che già c'hai in mente, quando è che te capita qualcosa di nuovo? Cioè, dov'è lo stimolo perché tu possa diventare creativo, tu possa diventare innovativo? Perché vi garantisco che se non ci sono degli stimoli esterni, ragazzi, noi restiamo lì. Per quanto siamo bravi, per quanto ci applichiamo, non facciamo grandi passi avanti. I grandi passi avanti si fanno inciampando in qualcosa che non ti è familiare, inciampando in situazioni dove magari ti trovi pure a disagio e quindi devi in qualche modo arrabattarti e mettere un po' d'ordine. Quello è lo stimolo per la creatività e l'innovazione. Non certo quello di mettersi a tavolino e coltivarli, perché quelli sì, può funzionare, ma fino a un certo punto. D'altronde, se vi ricordate, ve l'avevo già detto anche l'altra volta, le grandi aziende, quelle che sono un tantino più avanti su questi discorsi, lo hanno capito perfettamente e fanno in modo che i loro dipendenti si incontrino, in modo casuale, no? Predispongono degli spazi nei quali possano avere a che fare gli uni con gli altri senza dover essere incastrati in un ufficio dove vedono sempre le stesse persone, che per carità possono pure essere adorabili, però sono sempre quelle pure loro. Invece tu vai a prendere Nokia, vai a prendere Google, vai a prendere Ferrari e scopri che l'ambiente di lavoro è diventato un ambiente dove non ci sono muri, ci sono soltanto delle ampie sale nelle quali puoi benissimo trasferirti a lavorare, perché le tecnologie oggi lo permettono, quindi ti porti il tuo laptop e tranquillamente hai risolto la questione, non c'è nessun problema di dover stare dentro lo stesso ufficio tutti i giorni. Non è semplicemente una questione relazionale, è anche una questione di, come dire, alchimia produttiva, no? Nel senso che tu hai rapporti con qualcuno che non sapevi chi fosse e quello magari ti dice una parola, ti dà uno spunto che non ti aspettavi, magari apparentemente manco c'entra niente con quello che tu stai facendo, ma poi alla fine ti porta in una direzione nuova. Questo è il modo nel quale si generano i nuovi processi, le nuove soluzioni, le grandi intuizioni. Nascono quasi sempre da comportamenti sbagliati, casuali, sincronici, se vogliamo usare dei termini un attimo più sofisticati. Però sicuramente non nascono molto dalla, come dire, dalla pianificazione, la progettazione, la proceduralizzazione, tutte queste cose che invece a noi piacciono tanto. Poi dice, perché devi parlare sempre di creatività? Per forza, perché non ti è rimasto più nient'altro. Non c'è da nessuna parte. Tu devi fare qualcosa e ci sta già tutto un protocollo che ti dice come devi farla, con che tempi devi farla, cosa devi usare, a prescindere da chi c'è davanti, che potrebbe essere pure uno che magari richiede qualcos'altro. Mi sa che l'altra volta ne avevamo parlato di IAR, ve lo ricordate, IAR? Medici in prima linea. Il personaggio di George Clooney era costruito esattamente su questo, se vi ricordate. Cioè, George Clooney era uno che non seguiva mai le procedure, perché ogni volta si accorgeva dall'analisi del contesto che in quel contesto particolare la procedura sarebbe stata peggiore che non un'improvvisazione diversa. Perché le procedure, come al solito, sono studiate su che? Sulla media. Ma la media è un concetto astratto, ragazzi. La media è un concetto che tu fai con i numeretti, quelli di cui dovremmo aver parlato le volte scorse, e quindi dici che in 70 casi su 100 conviene fare così. Allora, siccome 70 è più di 30, decidi che quello diventa una specie di standard per il quale tu tutti i casi che ti capitano li devi trattare così. Ma quando ti trovi con i 30, oppure l'un caso sui 99, se vogliamo, perché tanto comunque c'è sempre qualcosa che non, che esula dalla nostra previsione, no? Che fai? Quello è uno dei grandissimi problemi con i quali dovete fare i conti, perché più la medicina si proceduralizza e più la questione viene a galla, perché è ovvio che siamo davanti a due pulsioni diverse. Cioè, da una parte abbiamo il malato che è un'originalità, che gli piaccia o meno, anche da un punto di vista fisiologico, perché Lo sappiamo bene che c'è il DNA, ci sono tutte queste cose che oramai ci hanno chiarito piuttosto irrevocabilmente che ognuno di noi è diverso dagli altri. Dall'altra ci sono una serie di procedure, strategie, prodotti che invece lo trattano come uno di tanti. Quindi è una costante tensione complessa quella della medicina per come si è costruita. Tenete presente che la medicina inizialmente era un'arte, non era una scienza. È voluta diventare una scienza perché abbiamo questa spinta ormai da 400 anni verso il sapere scientifico come ultima risorsa, nonché unica risorsa umana disponibile per la verità e tutta una serie di cose che possiamo tralasciare, però di fatto questa cosa ha portato con sé dei costi seri. Dottor House era un'altra di queste serie molto intelligenti sul tema, se vi ricordate, no? Che era uno strano tipo che, piuttosto antipatico, credo vi ricordiate, anche se lo adoravo, che aveva ancora, conservava quelle vecchie strategie di diagnosi, no? Che venivano dai medici delle vecchie generazioni, quindi guardava il colore degli occhi, il tipo di incarnato, il tipo di odore, no? Tutta una serie di dati corporei che col corpo avrebbero a che fare oggettivamente, ma che noi abbiamo ridotto a una serie di numeri, no? Oggi come oggi tu non parli di un cliente, di un paziente, parli di una cartella. Dentro la cartella ci sono dei numeri che dovrebbero farti capire come sta il paziente. Però è ovvio che tra quei numeri e il paziente c'è uno scarto. Credo che non serva un genio per capirlo, no? Però purtroppo nella prassi questa cosa noi ce la stiamo scordando sempre di più. Poi adesso abbiamo anche le tecniche dell'imaging, per cui puoi fartene una passeggiata dentro al corpo del tuo paziente senza sporcarti, senza sentire puzza, vedendo le cose, eccetera, eccetera. Salvo poi, spesso e volentieri, come perlomeno ci insegnano riviste, cause processuali, e spesso e volentieri anche serie televisive, vai a aprire e c'è assolutamente quello che pensavi, ma c'è qualcosa di molto peggio, di molto meglio, a seconda dei casi. Perché siamo fatti così. Quindi, come vedete, è una tensione costante questa tra la procedura, la standardizzazione, l'omologazione e invece lo scarto, il momento in cui, no, dice vabbè, fanculo le procedure, qui serve che io faccia sta cosa, dopodiché ti puniscono di solito, però vabbè, quello è un po' il problema delle organizzazioni, come stiamo per vedere. Anzi, ve lo accenno direttamente, questo perché è interessante. L'organizzazione di fatto vive in questa tensione, no? Perché l'organizzazione cos'è? È un insieme di pratiche, di strutture, di normative che vengono concepite per massimizzare normalmente, perché noi abbiamo anche quest'altra ossessione, per massimizzare normalmente l'ottenimento di un qualche tipo di risultato. Per farlo, negli ultimi secoli, diciamo nella modernità, senza andare a fare storie lunghe, antiche, che non ci fregano niente, ha optato per una strategia che è quella della burocratizzazione. Ovvero sia della formalizzazione dei rapporti, la formalizzazione dei percorsi, la formalizzazione dei modelli, no? Oggi come oggi non puoi scrivere una lettera a qualcuno per avere qualcosa, devi fornirti di un modello che riempi con tutto, 250 caratteri qui, 50 caratteri lì, questa cosa ossessiva perché credo che oramai sia ben oltre il piano del patologico, ma va bene, no? E quindi questo è quello che ci si aspetta. Ci si aspetta che questo tipo di settaggio, questo tipo di costruzione sia la migliore possibile per qualunque tipo di situazione. Purtroppo, come dicevamo prima, il mondo delle nostre idee e delle nostre ubbie se ne sbatte clamorosamente. Per cui che succede? Che spesso e volentieri le organizzazioni devono adeguarsi, devono, per sopravvivere, per ottenere quello che vogliono, devono fare cose che vanno contro quelle che sono le loro stesse norme interne. Per cui voi nell'organizzazione avrete dei comportamenti che io ritengo scandalosi personalmente, però sono abbastanza comuni, credo che mo che lo dico ve ne accorgerete anche nella vostra esperienza. Ovvero sia l'organizzazione sopravvive perché? Perché nell'organizzazione c'è qualcuno che, come faceva George Clooney, in certi momenti non fa quello che dovrebbe, ma fa quello che andrebbe fatto, che sono due cose diverse. Quindi se ne frega della procedura, se ne frega di quello che gli è stato detto, se ne frega delle regole interne, se ne frega di tutte queste cose perché in quello specifico contesto questo discorso sarebbe fallimentare. e si mette in una posizione complicata. Perché? Perché da una parte porta magari a casa il risultato, però dall'altra infrange le regole. E le organizzazioni oggi, in particolare, tengono molto più alle regole che non ai risultati. Per cui che succede? Che questo che dovrebbe essere encomiato perché è riuscito a salvare una vita, poniamo, in un certo tipo di situazione, si becca una bella procedura disciplinare perché per salvare quella vita ha somministrato un farmaco che non era previsto per quel tipo di situazione, tanto per dirne uno. Quindi di fatto le organizzazioni come sopravvivono? Sopravvivono spesso e volentieri cannibalizzando i loro membri migliori, che sono quelli che sarebbero in grado di prendere delle decisioni autonome, sarebbero in grado di valutare meglio i contesti, ma così facendo smentiscono tutto il discorso organizzativo a monte. Non so se vedete la questione del contraddittoriale di cui parlavamo prima, perché è rilevante. Perché è così? Dove sei, Fabrizio? Ah, eccoti, sì, scusami.
Dicevo, di conseguenza, se lui avesse adottato tutte le procedure e il paziente sarebbe morto, comunque non sarebbe andato sotto consiglio di disciplina.
Eh certo, lui ha fatto tutto quello che deve. Questa ottima domanda. Dimmi.
Nel senso, però la vita non, di quel paziente non c'è sta più, però lui ha seguito le procedure,
Già.
cioè lui si è salvata.
Allora vi racconto un paio di storie per chiarire questo punto, perché credo che vi sia capitato un po' a tutti una situazione del genere, però ci sono dei casi che sono proprio emblematici. Allora, sì, allora, due cose. Primo, di fatto tutta sta storia, che anche ci viene venduta come una strategia di ottimizzazione dei risultati, non è tanto quello, è anche quello, però è soprattutto un modo per mettersi le spalle coperte. Se tu segui le procedure, non sei imputabile. E credo che ve ne siate accorti un po' tutti che c'è questo tipo di atteggiamento nelle cose, no? Tu fai delle cose che dici, ma è una cazzata colossale, perché la fanno? Perché poi una volta che l'hai fatta, stai a posto. Allora devi comunicare tutto a tutti in doppia in mail con tutti quanti in copia, devi scrivere rapporti 350 giorni l'anno continuamente. Sono tutti passaggi che sono ingombranti, costosi, ti fanno perdere tempo, ti avviliscono, però se li fai, non temo più di niente a nessuno. E questa è una. Ovvero sia, noi siamo una società che attualmente sta badando molto più a pararsi il culo, scusatemi il francesismo, che non a ottenere dei risultati sensati. In più ci sono dei problemi economici, evidentemente, spesso e volentieri. Allora, questa probabilmente vi scioccherà, però è brutta, però bisogna. Allora, c'era una ditta in America. Voi sapete che in America esistono le class action? Le class action in America sono molto meglio di quelle che facciamo noi. Cos'è una class action? È un'azione in cui tante persone che hanno subito lo stesso tipo di trattamento sbagliato fanno causa tutte insieme a qualcuno e così riescono a compensare gli eventuali squilibri di potere. Allora, ce ne sono due interessanti, una un po' meno brutale, l'altra veramente molto brutale. Allora, una è stata contro McDonald's, ha fatto testo. Perché? Perché McDonald's dava il caffè a delle temperature impossibili, no? Allora, se ustiona un cliente, se ustiona un altro cliente, McDonald's se ne frega. Alla fine se ne ustionano talmente tanti che un avvocato, di solito che sono quelli che vedono come dire, sentono l'odore del sangue, li mette tutti insieme, fanno causa a McDonald's e gli fanno pagare tipo 30 milioni di dollari, cioè una cifra iperbolica per il tempo. E tu dici, vabbè, ma perché McDonald's deve fare sta cosa? Perché per le sue economie di scala, quella temperatura di caffè ottimizzava la durata della produzione. Cioè, fare il caffè con quella temperatura voleva dire farne di meno e fare in modo che potesse essere bevibile più a lungo. Per cui, in termini economici, a lui conveniva che il caffè fosse bollente, anche se il cliente sostenava. Non so se seguite la questione. Quando l'hanno mazzolato, ha dovuto modificare le sue procedure di produzione, ovviamente ha perso qualcosa perché con quella combinazione precedente vendeva X, con quell'altra vende Y, Y è minore di X, ma voglio dire almeno il cliente è contento perché beve un caffè che non lo ustiona quando lo beve. C'è anche questo aspetto, ma McDonald's di questi aspetti non è che si preoccupi particolarmente come la gran parte di quelli che trattano lavorano su queste scale. E questa è una. Ma quella dopo è ancora peggio. In America c'era anche una ditta che faceva delle carrozzine per bambini. Cool. Un modello di questa culla aveva un ottimo rischio di soffocare il bambino. una volta, due volte, tre volte, hanno dovuto farci una class action per farglielo cambiare il modello. Perché? Perché nella nostra strana prospettiva, a loro conveniva pagare rifondere i genitori che non modificare il ciclo produttivo. Perché da un punto di vista assicurativo, un bambino, buffamente, non viene considerato particolarmente caro da pagare, perché di fatto è una fonte di spesa per la famiglia. Di conseguenza quasi gli fa un favore se gli ammazzi. Cioè, mancava soltanto che gli dicessero questi, però sono stati questi i termini del discorso. Alla fine gli hanno dovuto fare una class action, così alla fine hanno dovuto modificare sta benedetta culla. Ma non l'hanno modificata perché avevano a cuore il fatto che non avrebbero soffocato ulteriori figli. L'hanno modificata perché gliel'hanno fatta modificare a bastonate. Non so se capite un po' la questione. Ecco. Quindi in quest'ottica, evidentemente, il sacrificio come dire, del capro espiatorio di turno, che fa molto comodo perché altrimenti l'organizzazione non andrebbe avanti, però l'organizzazione non si può permettere di premiarlo, il capro espiatorio, deve cacciare via. E cercate un altro. Perché a lei sta molto più a cuore mantenere le procedure, mantenere tutto quello che ha costruito strada facendo, mantenere se stessa per certi versi, che non il risultato finale di ciò che ottiene. E questo è stancante, se devo dire la verità, francamente, se devo essere onesto. Questo perché anche accade? Per una questione che noi in sociologia chiamiamo la legge ferrea dell'oligarchia, che c'entra e non c'entra, direte voi, però c'entra. Nel senso che, cosa significa questo discorso? Significa che quando tu crei un'organizzazione per ottenere uno scopo, di fatto stai creando due scopi diversi. Cioè, c'è lo scopo che avevi in mente prima. Ma a quello si sovrappone poi lo scopo dell'organizzazione, che è anche quello di preservarsi. Non so se è chiara sta cosa. Sembra un gesto semplice, ma non è un gesto semplice. Perché nel momento in cui tu crei una struttura per fare qualcosa, no? Andiamo a salvare i bambini nel terzo mondo, tanto per tenersi sul generale. Ecco, questa cosa è bellissima, ovviamente, no? Perlomeno a livello teorico. Dopodiché che succede però? Che tu per poter fare questa cosa hai bisogno di acquistare dei palazzi, acquistare delle strumentazioni, assumere delle persone, che non necessariamente sono coinvolte nell'andare a salvare i bambini, ma fanno in modo che qualcuno possa andare a salvare i bambini. Allora però alla fine, quando tu c'hai 100, quanto di questo 100 che tu hai va a salvare i bambini e quanto invece va a fare in modo che l'organizzazione resti in piedi? Questo è un problema serio, ragazzi. Pensate che, per esempio, l'obolo di San Pietro, che sarebbe dato per andare a salvare i bambini, mi pare che nel 94% serve a mantenere in piedi la struttura. Quindi ai bambini arriva il 6%, che non è moltissimo. Quindi, no, vediamola la questione dell'organizzazione. La questione dell'organizzazione è vero che serve a efficientare, tanto per usare un orribile termine che abbiamo oggi in mezzo alle palle continuamente, tutta una serie di questioni, però. Anche se non ci facciamo caso, facendo l'organizzazione noi diamo vita a un set di preoccupazioni che prima non c'era, perché l'organizzazione a questo punto ha bisogno di autosostentarsi, di autosostenersi, possibilmente di crescere, ma non per il suo scopo, per se stessa. Non so se è chiara la cosa. L'organizzazione deve pagare degli stipendi, deve pagare dei condomini, deve pagare delle tasse, degli affitti, delle bollette, c'è una serie di spese, perché esiste. Nel momento in cui esiste, questa cosa crea di per sé un ulteriore polo d'attenzione. Perciò sarebbe carino, no, ovviamente, che questa cosa venisse in qualche modo valutata, anche perché, riprendendo la cosa di Migas che vi stavo dicendo, in ultima analisi questo scopo diventa prevalente rispetto a quell'altro. Cioè, l'organizzazione bada più a se stessa che non a quello che dovrebbe fare. Perché ho ripreso la legge di Michels? Perché lui lo dice per le oligarchie, e questo è buono anche da un punto di vista di consapevolezza democratica, no? Che vuol dire? Vuol dire che tu hai un partito, dice lui, e questo era il Partito Democratico dei suoi tempi, che erano i primi del Novecento, quindi parliamo di poco fa. Anche se tu nasci come partito che deve portare avanti gli interessi della tua classe, la leadership di cui parliamo prima, a un certo punto si accorge che non ci sono solo gli interessi di quelli che l'hanno espressa e che dovrebbe rappresentare, ma ci sono pure i suoi. E in ultima analisi, spesso e volentieri, i suoi interessi diventano prevalenti rispetto a quelli del partito che l'ha espressa. E basta che apriate un giornale e lo vedete piuttosto palesemente che sta cosa funziona piuttosto bene ancora oggi, per spiegarci, no? Quindi, Questa dinamica, diciamo in qualche misura schizofrenica, è interessante da tenere a mente, perché riguarda tutte le dinamiche organizzative. Le dinamiche organizzative sono false nel momento in cui vi dicono che l'unica cosa che abbiamo in mente è la customer care, oppure il rapporto col cliente, o la qualità del rapporto col cliente. Quello, per carità, a parole è fantastico, ma nella prassi non è quello ciò che abbiamo in mente. Ciò che abbiamo in mente è riuscire a far quadrare i nostri conti perché tu possa avere il tuo stipendio, tu possa avere le tue ferie, tu possa avere il bonus di fine mese, o di fine anno, o di fine trimestre, di quando ti pare, eccetera, eccetera, eccetera. So se la cosa è chiara, se volete dire qualcosa in proposito, ci sono osservazioni, qualcosa. Dai visi mi pare che sapete di che sto parlando, cosa che non è che dubita, ne dubitassi particolarmente. Prego, dimmi allora.
Solo una cosa, ok, noi l'organizzazione di fatto alla fine va da se stessa perché se no non si mantiene, no? Ma se non va da se stessa non può esistere, quindi non può raggiungere lo scopo, quindi è un cane che si morde la coda.
Non tanto, nel senso che il problema, infatti, tornando alle tette di cui abbiamo parlato la volta scorsa, è uno, avere consapevolezza di questa cosa, e spesso e volentieri molti non l'hanno. Due, il fatto che ci dovrebbe essere un equilibrio tra le due cose, no? Invece, purtroppo, che succede? Che per un qualche probabile effetto della natura umana o della configurazione attuale della natura umana, noi tendiamo a prendere sempre di più per noi e dimenticarci che invece ci sarebbe pure il resto, no? E quello ha a che fare con la massimizzazione, ragazzi. Cioè, so che può sembrare buffo, ma il discorso della massimizzazione e dell'ottimizzazione è un discorso che apparentemente non ha costi, ma ce l'ha e come i costi. E quindi credo che forse sarebbe meglio che certe volte ottenessimo un po' meno, ma lo ottenessimo in un altro modo, lo ottenessimo in un po' di più, che non stare perennemente focalizzati su questi benedetti risultati, su queste benedette milestones, che suppongo siano termini che vi cominciano a propinare pure a voi, e tutte le stronzate delle aziende, scusatemi, ma non è che le ami particolarmente quando fanno queste cose. Anzi, non le amo quasi mai, però vabbè, lasciamo perdere, questo è il mio problema. Perché appunto, mo vediamo un attimo perché la questione della massimizzazione rischia di essere un fattore di perturbazione. Però, siccome ci siamo fatti la prima ora, io direi che un quarto d'ora per un caffè ce lo toglie nessuno prima di prendere quest'altro discorso. Siamo d'accordo? Ok, allora ci vediamo. Vabbè, insomma, intorno ai 10 meno 5, 10, eccetera, da quelle parti. Ok? A fra poco.
A fra poco.
Dicevo, qualche anno fa io insegno a Narni e c'era stata tutta un'accurata messa in atto di tutte le varie questioni relative alle aule per l'inizio dell'anno. Quindi arriviamo il primo giorno con, ci avrà avuto, che ne so, 200 studenti, perché c'ho delle classi abbastanza numerose in quel di Narni, e non c'era l'aula. No, tutta l'organizzazione del caso, mesi di telefonate, che orari, di qua, di là, di sopra e di sotto. Poi a un certo punto, però, per qualche motivo ero senza aula. Per cui vi rendete conto che la prima lezione, te trovi tutte queste matricole, la prima lezione in assoluto, proprio no, la mia prima lezione, proprio la loro prima lezione dell'anno, e tu gli dici: vabbè, abbiamo scherzato tutti a casa perché oggi non se ne fa niente. Pareva un tantino brutto. Allora, noi abbiamo questo palazzo Sacripanti a Narni che è molto bello. E sotto c'è anche un parcheggio. Allora io, siccome ringraziando Dio almeno era una bella giornata, ho detto: vabbè ragazzi, venite tutti con me. E siamo andati e abbiamo fatto lezione nel parcheggio. Tutti e 200, assiepati intorno a un casino della Madonna. C'è ancora su YouTube il video, credo. E la cosa divertente è stata che arrivavano i proprietari delle macchine, i quali per una volta non solo non ci hanno detto niente per il fatto che c'era gente appoggiata alle macchine, ma spesso e volentieri si fermavano a sentire pure loro. È stato divertentissimo, devo dire la verità. Però è un tipo di comportamento che ovviamente non rientra in nessun modo, no? Te pare che io occupo spazio pubblico, metto tutti i ragazzi a rischio di qualche tipo di storta, incidente, disastro, cioè un casino infernale se fosse successo qualcosa. Nella fattispecie non è successo nulla e me la sono cavata. Però, capite, no? Quando vi dico che a volte occorrono dei comportamenti, diciamo, fuori dal canone per poter salvare capre e cavoli, che spesso e volentieri siamo chiamati in qualche modo a scegliere se farli o meno. Poi, se avessi detto: ragazzi, mi dispiace, io sarei stato perfettamente nell'ambito delle mie competenze, necessità, richieste, procedure e qualunque altra cosa. Però ci sono delle volte che, insomma, sta cosa, francamente, a me perlomeno va un po' stretta, quindi ecco, succedono cose particolari. Però quella è stata divertente da morire, devo dire la verità. Una delle esperienze più spassose della mia vita. E vorrei rifarla, se ci riesco, alla loggia, stavolta però in modo un attimo più, come dire, tranquillo, previsto, eccetera, eccetera. Però lezione in strada a me piace tanto, come idea, è una delle mie, dei miei pallini da questo punto di vista. Vabbè, allora, comunque, detto questo, il problema della massimizzazione dei profitti di cui parlavamo prima, no? Per capirlo bene occorre qualche cenno di economia. Non so se abbiate al vostro arco questo tipo di competenze, ma cercherò di essere estremamente semplice. Da una parte noi sappiamo, perlomeno ci raccontano sta cosa, ma poi, che esiste la famosa legge della domanda e dell'offerta, credo che la conoscano un po' tutti, no? Che è quella che definisce il prezzo. Allora, c'è una curva da una parte e una curva dall'altra. Dove queste due curve si incontrano, quello è il prezzo di mercato, no? Prezzo di mercato perché? Perché equipa e perché mette in equilibrio la domanda del mercato di quel tipo di bene e l'offerta del mercato di quel tipo di bene. Ci siamo? Lineare. Dall'altra parte, però, c'è un'altra legge, che è quella, se non sbaglio, dell'utilità marginale o comunque che sta alla base dell'economia di scala, che dice che negli attuali processi produttivi all'aumentare della produzione diminuisce il costo per unità prodotta. Se non capite qualcosa, ditemelo, vedo delle facce un po' interdette, tipo Lucia l'ho vista un attimo così. Ecco,
Sì, infatti non ho capito.
allora. Questo è uno dei problemi che abbiamo oggi, proprio il problema, secondo me, della nostra cultura, della nostra intera civilizzazione sta qui, nel senso che con l'avvento della produzione industriale si sono innescati questi meccanismi per i quali tu più produci e meno ti costa il singolo pezzo che produci, che è il motivo per il quale producono dei quantitativi dei pezzi inauditi. Non so se vi ricordate il buon Marchionne, quando ancora era fra noi, voleva acquisire, lo scopo dell'acquisizione della Peugeot, i trattativi con la Renault e tutto quanto, qual era? Era quello di avere un player sul mercato dell'auto che potesse produrre, mi pare, 10 o 12 milioni di auto l'anno, che sono delle cifre iperboliche, no? Perché? Perché con quel tipo di economia di scala la singola macchina sarebbe costata meno delle altre circostanze. Ci siamo quindi? Che succede però? Ovviamente questa dinamica a un certo punto si inverte, perché altrimenti vorrebbe dire che se tu producessi oltre un certo livello non ti costerebbe niente quello che produci, la cosa ovviamente sarebbe molto bella, ma non si verifica. Per cui di fatto è una parabola il discorso, che arriva a un punto più basso. Ok? Quello è l'ottimo di produzione. Cioè, se un'azienda riesce a produrre quel numero di pezzi, spende meno che in qualunque altra circostanza. Ovviamente, se vige il discorso dell'ottimizzazione dei prezzi, ogni azienda vorrà produrre quel quantitativo. Però c'è un problema, perché c'era pure quell'altra legge di prima che dava il prezzo di mercato, no? Allora, se per caso la domanda del mercato è diversa, normalmente inferiore, rispetto al quantitativo ottimale di produzione, che fai? Vi chiedo. Sei davanti a un bel problema. Perché o produci meno e vai incontro al mercato, ma quello che produci ti costa più di quello che potrebbe, oppure produci quello che dovresti secondo la legge di ottimizzazione e c'è della roba che te dà in faccia. Cosa abbiamo scelto? Eleonora, ti ho visto che stavi per parlare. Vedo che ridi, per cui credo
Di produrre meno.
che. Ma magari. Abbiamo scelto di produrre quello che dovevamo in base alla legge dell'ottimizzazione e poi ci siamo inventati il marketing. Che diamine, ma dove vivete? Dall'altra parte? Scusate, io non so, è buffa sta cosa, eh? Sembra che viviamo in due mondi diversi. Perché c'è questa pressione pubblicitaria continua? Perché tu devi adeguare il mercato a quello che tu hai prodotto, non viceversa. Quello è il bello, no? Quindi da una parte dovresti essere sensato, nel senso che vabbè, mi chiedono 5 cose, produco 5 cose, va bene, faccio 6, magari qualcuno abbia. No, mi chiedono 5, ne faccio 70 perché mi conviene farne 70, poi me ne restano 65 con le quali. Boh, che ci farò mai? Ecco, allora che ci farò mai? Una bella domanda perché risponde a una serie di logiche attuali, no? Cioè, noi viviamo in questo praticamente, nel grande problema del. Che ci facciamo con tutta questa produzione che tendenzialmente non servirebbe a niente? Perché il problema è questo fondamentalmente. Noi produciamo tutti come matti, stiamo distruggendo il pianeta per produrre come matti una serie di cose che sono inutili. Perciò chiediamoci, no? Come mai? Ecco, il come mai è la maledetta massimizzazione dei profitti di cui parlavamo prima, perché diventa come dire, un approccio che non è un consiglio. Tutti parlano di flessibilità, ma c'è niente di flessibile nel massimo, ragazzi. Il massimo è uno. E tutto al più può aumentare. Fine. Ci sono grosse alternative. Quindi quando tu devi massimizzare, fai i sacrifici che vengono richiesti per la massimizzazione. Se tu sei un'azienda, tanto per fare un esempio, l'università, non voi. Ma questa è una cosa che sto dicendo da qualche tempo ai miei colleghi che purtroppo pare non sentano. Ma come fai a massimizzare in certi casi? In certi casi mandi in pensione la gente, non assumi nessun altro e chiedi il doppio a quelli che già ci stanno. Che forse la conoscete come dinamica, ma è una cosa che, no, richiederebbe un attimo di discussione dal mio punto di vista. Non è possibile che tu ogni tanto ti svegli la mattina e decidi che devo fare un'altra cosa perché faceva quello, ma quello non c'è più. Ho capito, assumere un altro, ma che è un problema mio. Però invece no, perché quando assumo un altro spendo. Io a te già te pago. A me mi conviene che tu lavori 12, 14, 16, 18 ore, no? Questa cosa è stata molto carina, tra virgolette, ovviamente, soprattutto in pandemia. Non so se vi ricordate, ma in pandemia noi avevamo riunioni il sabato sera alle 7. Che tu dici, ma scusate, ma come cazzo vi viene in mente di rompermi l'anima? Perché che altro devi fare? Ma saranno affari miei? Perché mi avete comprato 24 ore su 24 il mio tempo e quindi ormai sono a disposizione? Dove sta scritta sta cosa? Eppure, no? È una delle tante strategie. Che si stanno mettendo in atto da tempo. Una strategia peraltro stupida. Perché? Perché perde di vista il fatto che credo di avervi già accennato che ogni produttore è anche un consumatore. Qui siamo di nuovo nell'et-et, nel contraddittoriale di cui parlavamo prima. Cioè, non è che noi semplicemente produciamo, ma siamo pure quelli che dovrebbero acquistare ciò che viene prodotto, perché altrimenti a chi lo ammolliamo questo? Visto che le colonie sono finite, il terzo mondo l'abbiamo perso, cioè producono molto più loro di noi, quindi ormai quella cosa che andavi dai selvaggi e gli ammollavi gli specchietti non funziona più. Non l'abbiamo capito, sono passati 500 anni, ma siamo un po' lenti certe volte. Però la domanda è chi se compra le cose che produciamo? Indovina un po', dovremmo essere noi. Ma se tu, per massimizzare i tuoi utili, perché vorrei che fosse chiara sta cosa, le corporation e le multinazionali pensano ai dividendi degli azionisti. Fine, non c'è altro. Allora, per massimizzare i dividendi degli azionisti, tu che fai? Paghi meno persone, perché così risparmi, però che stai facendo nello stesso tempo? Impoverisci il mercato. Perché quelle persone che tu non paghi non comprano. E cosa compravano? Quello che tu produci. Sei o no un fesso matricolato? Scusatemi, ovviamente, il linguaggio è un po' colorito, però. Queste basilari regole sociologiche per le quali non si capisce per quale ragione in borsa ogni volta che qualcuno licenzia il suo titolo salga alle stelle, ma fateci caso, funziona ancora così, è stupido. Perché la domanda è, poi quello come fa a comprare quello che tu vuoi? Allora, la risposta purtroppo non è divertente, ma per esempio ci porta alla famosa questione del 2008, non so se vi ricordate il 2008.
Sì.
Ecco. Che è successo nel 2008? Nel 2008 sono venuti un po' di nodi al pettine. Perché? Perché in America, dove come ben sapete l'utilizzo della carta di credito è molto più massiccio che da noi, loro come hanno risolto questa faccenda del fatto che li sottopagano o non li pagano più perché delocalizzano e comunque devono continuare a comprare? Creando un sistema massiccio di supporto al debito. No? Tu spendi adesso, paghi fra un mese. paghi fra 2 mesi, paghi fra 3 mesi, però con che paghi se io non te pago? Paghi per esempio con casa tua, no? Metti un'ipoteca su casa tua. E vabbè, una posso pure capirla. Ma a quei fenomeni si erano inventati il fatto che di anno in anno il valore di casa tua aumentava del 20-30%. Dice, perché è realistico? Lo so che è realistico, ma c'è il problema che questi devono avere dei soldi da spendere. Per cui a un certo punto sembrava che fosse questa cosa, quindi non so se avete visto anche nei film, eccetera. Ogni casa americana aveva tipo 6, 7, 8 ipoteche, no? Che quelle cose che uno non dormirebbe per tutta la vita, se fosse perlomeno avrei dei problemi piuttosto seri. E con queste ipoteche cosa ci si, che ci si faceva a fronte dei soldi che venivano dati perché fossero spesi ad acquistare? Venivano inserite in una serie di prodotti finanziari che poi venivano inseriti sul mercato finanziario, perché vuol dire non buttiamo niente, un po' come il porco, no? E questi prodotti finanziari a un certo punto reggevano finché durava sta giostra. Nel 2008 la giostra si è rotta, quindi il motivo per la famosa recessione dei subprime e tutto quello che vi ricorderete che ancora continuiamo a pagare i conti oggi, era esattamente questo, ovvero sia, come faccio io a far sì che un sistema dove si deve consumare continui a consumare anche quando io non do più le risorse perché questo accada alla maggior parte dei suoi componenti? Gli presti i soldi, non so se avete notato che ultimamente c'è gente che ti tira dietro 30.000 euro. Voi aprite una radio qualunque, una televisione, e ci dice: Oh, ti serve una moto, dai, te diamo noi i soldi. Perché mi date tutti questi soldi? Perché tutto questo alimenta questo giro di, come dire, prodotti derivati finanziari che sono sempre meno leggibili. Tant'è che uno dei grandi problemi che abbiamo oggi sta nel fatto che le banche ancora oggi, dal 2008 è passato qualche tempo, oserei dire, ma ancora oggi non hanno ben chiaro quanto dovranno pagare quando scadranno quei prodotti. E quindi se tengono i soldi, perché dice, senza mai, se no vado a finire per stracci, come si dice, no? Tipo il Monte dei Paschi o tante altre realtà che abbiamo visto strada facendo. Tanto per darvi un'idea di quanto siamo creativi quando ci mettiamo in testa di fare qualche cosa. Quindi ecco, il problema della massimizzazione dei profitti porta in questa direzione, no? La massimizzazione dei profitti è un dogma che noi abbiamo, al quale abbiamo aderito senza nessun tipo di, come dire, ripensamento etico, critica sensata, perché voglio dire, no? Anche lì, ripeto, perché devi avere sempre il massimo? Ce lo vogliamo chiedere? Voi mirate sempre al massimo?
Io miro la qualità,
Bella
al
risposta.
miglioramento.
Scusami? Oddio,
Al miglioramento.
già il miglioramento è molto moderno, effettivamente, eh? Nel senso che se ci fai caso, come dicevo ieri a lezione a dei vostri colleghi, noi prima stavamo bene, il che vuol dire che a un certo punto arrivavi in un momento nel quale eri soddisfatto. Sto bene. Ah, che meraviglia. Dopodiché abbiamo scoperto il meglio e ci siamo rovinati, perché il problema è che puoi sempre star meglio. Qualunque cosa tu faccia, puoi star meglio, perlomeno a livello teorico, poi nella prassi non è vero. Però il fatto che tu possa star meglio in qualche modo ti fotte il momento che ti stai godendo in quel momento, perché sì, sto bene, ma potrei star meglio. Potrebbe esserci più sole, potrei avere accanto un'altra persona, potrei aver speso qualche lira in più per questo, potrei. Tante clausole bellissime che guarda caso rientrano perfettamente nella logica consumistica, no? Ce la siamo costruita proprio alla perfezione. E soprattutto hanno degli effetti esistenziali catastrofici, perché appunto tu alla fine non sei mai soddisfatto fra una cosa e l'altra, perché potresti star meglio. E stai sempre a scrutarti, a vedere come potresti star meglio, no? Tutta quella faccenda, ci sono usciti 3 miliardi di film sulla felicità, non è casuale che abbiamo sempre queste parole che girano intorno, no? La felicità, il benessere, la gioia, tutte queste cose qui. E sono seriamente compromesse dall'idea del miglioramento, perché il miglioramento è, in linea di principio, è, come dire, infinito. Tu puoi sempre migliorare, il che vuol dire che poi alla fine diventa un obbligo pure quello. E poi a un certo punto la domanda è: ma perché devo stammi a rompere l'anima per migliorare ogni momento? Lo scopo della faccenda quale sarebbe? Interessante questione, che vi lascio però per la cosa. E c'era una cosa che stavo dicendo del massimo, ah, del fatto che devi perseguire il massimo, poi appunto Erika mi ha detto, allora perché il massimo? Tutto sommato nella prassi voi non lo perseguite, no? Nel senso che io perlomeno non ho mai fatto, ma vabbè. Però esiste, non so quanti di voi cucinano. Ok. Se voi andate, dimmi Edoardo.
La sopravvivenza.
Sì, non solo per quello, proprio cucinano nel senso anche per il gusto di farlo. Allora, se tu ti compri un libro di ricette, spesso e volentieri c'è una piccola piccola espressione criptica che è QB, non so se avete presente, che vuol dire quanto basta, che sarebbe secondo me da rivalutare estensivamente, no? Anche perché, parliamone, è di più è meglio, questa è la famosa logica di McDonald's, no? Se quando abbiamo, credo l'altra volta abbiamo menzionato la McDonaldizzazione del mondo, qual è la logica di McDonald's? È che se tu, se io ti propongo di più a meno, tu compri di più, quindi c'hai le patatine, le patatine, le patatine, e quelle costano solo un dollaro in più, e per la logica della produzione di scala di prima, io t'ammollo il quantitativo imprevedibile di patatine che ho dovuto fare perché almeno guadagno il massimo e tu sei contento perché la pagate poco. Siamo tutti felici, tu sei obeso, però è un problema tuo, non è un problema mio. Allora, QB che vuol dire? Vuol dire quanto basta. No? Quanto basta vuol dire che non è detto che se ti piace una cosa più ne hai e meglio è, perché se no, se a te piace il caffè zuccherato, fai prima a versarlo dentro la zuccheriera e a mangiarlo col cucchiaino che non a berlo. Ma te fa schifo il caffè troppo zuccherato, o no? E questo vale per tutto, o perlomeno dovrebbe valere per tutto, no? Perché tu devi avere per forza il massimo? Quando non è detto che il massimo sia esattamente quello che vai cercando. Ci sono dei colleghi che fanno l'economia della felicità, io mo non dirò cose in proposito, la prendiamo come un dato di fatto. Ma l'economia della felicità, per certi versi, dice delle cose interessanti. Una di queste cose, che tutti vorremmo, suppongo, vedere realizzata, è che per essere felici basterebbero 12.000 dollari al mese. Che possono sembrare una cifra iperbolica, ma non è una cifra così sconvolgente. Sono tanti rispetto ai nostri, figuriamoci. Però non sono manco i 50 miliardi che Elon Musk sta per spendere per comprare Twitter, no? Se potrebbe fare. Cioè, credo che con le risorse disponibili sul pianeta, se riuscissimo a espropriare un po' di oligarchi russi, 12.000 euro al mese ci potremmo consentire tutti. Perché dicono che sono felici? Perché esattamente il problema è quello un po' che vi dicevo prima, perché più tu hai, e più tu vuoi, e più te crei problemi perché hai, perché le cose che hai non è che stanno lì e rimangono lì, le devi pagare, le devi amministrare, le devi gestire, le devi lasciare a qualcuno. C'è una montagna di rotture di palle collegata a queste cose, ragazzi. Quindi, no, la domanda è... Ma non sarebbe meglio avere un po' meno, ma meno rottura di palle, più tempo per fare quello che ci pare, per cucinare, per uscire, dipingere, fare... Che sono cose che erano, guarda caso, esattamente quelle che diceva Marx. Oggi sembra quasi una bestemmia, no? Però, se voi andate a prendere uno dei famosi passaggi che trovate sicuramente in internet, cosa dice? La situazione perfetta sarebbe quella per cui tu lavori la mattina, poi nel pomeriggio te ne vai a pesca, la sera ti fai una partita a scacchi con qualcuno, poi magari dormi bene, il giorno dopo torni a lavorare se vuoi, magari se no nel pomeriggio. Questo era il, no, il punto verso il quale si ambiva andare quando cominciò l'industrializzazione. E dopodiché si sono innescate tutta una serie di processi un po' ingombranti, un po' svianti, un po' problematici che ci hanno portato qui, che non è proprio esattamente quel tipo di quadro là, purtroppo. Però la questione della massimizzazione dei profitti è una di quelle che secondo me è più cruciale da questo punto di vista. Nel senso che appunto questa pretesa di andare regolarmente a ottenere tutto quello che puoi ottenere purtroppo porta con sé una certa disattenzione verso il versante etico, quasi sempre. Porta verso di sé una certa disattenzione verso il versante collettivo, corale, cooperativo. No, perché se tu devi ottenere il massimo probabilmente gli altri no. So se vedete la questione, cioè la prospettiva del massimo non è una prospettiva collaborativa, a meno che tu non ti ponga il massimo dell'impresa, e lì ci potremmo pure stare, ma siccome come abbiamo visto per l'effetto silos, qui non solo parliamo di gente che persegue il massimo di per sé, ma perfino di parti di aziende che perseguono il massimo per loro, quindi figuratevi quanto è poi difficile mettere insieme tante aziende che dovrebbero tutte insieme perseguire un massimo, è bello ma non funziona manco a calci. Però il problema è esattamente questo, cioè come facciamo noi oggi a ottenere una situazione accettabile di equilibrio fra questi fattori? Perché non è che vi sto dicendo improvvisamente tutti San Francesco buttiamo i soldi dalla finestra, no, però c'è un limite oltre il quale si potrebbe ragionare se è opportuno o meno fare quello che stiamo facendo. Per questo vi darei una piccola parte di sapere teorico-sociologico perché è interessante. Allora, uno dei grandi autori di sociologia si chiamava Max Weber. Ogni tanto lo si sente nominare perché è stato l'autore di una serie di espressioni che ci sono molto vicine. tipo gabbia d'acciaio per prenderne una che torna piuttosto bene a quello che stiamo dicendo, no? Weber parte come grande teoreta della razionalizzazione e scrive pagine di grande encomio per la burocrazia, per esempio. Dopodiché, man mano che va avanti, si rende conto che sì, ma non è proprio così tutto rose e fiori come se l'era immaginato. Ora, dobbiamo anche storicizzare un po' le cose, no? Perché questo entusiasmo weberiano all'inizio per la burocrazia? Perché la situazione prima della burocrazia non è che fosse proprio brillantissima. Non so se vi ricordate, ma prima dell'avvento di questo tipo di organizzazione razionale, vigeva, diciamo, nella migliore delle ipotesi, il clientelismo, nel senso che i più potenti o comunque i più ricchi si compravano le varie strutture adibite a fare qualcosa e le sfruttavano per i propri fini. Quindi la tassazione spettava a qualcuno che l'applicava come gli pareva. Allora, agli amici di meno, agli nemici di più, ogni tanto aumentava. Insomma, non c'era nessun tipo di criterio. E questo, sebbene lo avessimo accettato per parecchi secoli, quando si viene al commercio e all'industria non è più accettabile, perché, come ben sapete, l'industria richiede certezze, o perlomeno qualcosa del genere, perché deve pianificare, no? Sappiamo benissimo, noi abbiamo bisogno di sapere quanto spenderemo, perché altrimenti se non ho un quadro preciso del budget, non so quanto spenderò, a quale prezzo dovrò vendere ciò che produco, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è abbastanza, diciamo, in linea di massima, abbastanza intuitivo e di buon senso. Per cui all'industria servivano dei costi certi. E quelli che applicavano i dazi, per esempio, dei commerci, ed erano nel tempo precedente, una volta facevano pagare un tot, una volta facevano pagare un altro, a seconda di chi eri, se ti eri messo d'accordo con qualcuno, se l'avevi corrotto, insomma, era una situazione abbastanza complicata. Tanto per chiarirvi quanto era complicata, a un certo punto Luigi XIV, il Re Sole, deve fare una guerra, ha bisogno di crearsi una nuova flotta di navi, ha una montagna di boschi adatti a questo scopo nella Francia del Sud e compra il legno in Svezia. Buffo? No, perché per far venire il legno dal sud della Francia al Mar Baltico dove gli serviva avrebbe dovuto passare talmente tanto tempo a contrattare con tutti quelli che gli mettevano i dazi, le imposte, i passaggi, le chiuse, i fiumi, impicci e imbrogli, che a lui tutto sommato gli conveniva andare a pagare gli svedesi, perché almeno gli mandavano il legno via mare e faceva prima. Tanto per darvi un'idea della questione. Questa cosa ovviamente per le industrie non poteva funzionare e quindi che succede? Che a un certo punto questi servizi, tutta questa serie di cose che oggi noi interpretiamo e chiamiamo istituzioni, servizi pubblici, eccetera, eccetera, vengono sottoposti ad un'altra serie di criteri, che sono i criteri burocratici, giusto appunto. I criteri burocratici cosa dicono? Dicono che tu accedi a una carica, a un ruolo, attraverso un esame, una valutazione delle tue capacità e competenze, che fai parte di un ufficio dove ci sono le persone necessarie a che quell'ufficio funzioni al meglio, che fai parte di una catena di comando nella quale ti assumi responsabilità, dai responsabilità e sei per questo, come dire, imputabile, come si dice in inglese, accountable for, e mi pare, grosso modo, cioè, c'è qualcos'altro, ma insomma, diciamo che questo più o meno è il coso. E questo chiaramente a Weber sembrava un grosso passo avanti rispetto a prima. Ed è, in effetti lo era, no? Qual è il problema? Il problema è che purtroppo la cosa poi ha una serie di conseguenze ulteriori che noi ci siamo persi per strada. Non le avevamo previste minimamente, ma ce le abbiamo tutte sul groppone. Perché? Perché una delle domande è: il burocrate, una volta che ha messo a punto tutte le procedure che deve curare, tutto quello, cioè, una volta che ha ottimizzato un sistema, che fa? Lo ottimizza di più. E ottimizzandolo di più lo crea, lo fa diventare un labirinto di regole, regolette, eccezioni, norme, normette, che tutte le varie comma A, B, C, D, E, F, G avete presente, suppongono. E la cosa piano piano diventa controproducente, cioè andiamo oltre il problema. Come vi dicevo, a un certo tu sei stato fatto, preso per fare una cosa, però poi ci sei anche tu. E tu, una volta che sta cosa l'hai fatta, poi che fai? Arrivai, la fai meglio, pensi di farla meglio, no? Arriviamo a dei paradossi assoluti, che, per esempio, c'è un libro molto bello Vabbè, lasciate perdere, no, non ve lo sto a specificare, però comunque c'è questa storia che è molto indicativa, no? A un certo punto, dopo che c'era stato, diciamo, l'inizio dell'Olocausto, quindi di fatto non c'era più un cittadino ebraico che era uno, né in Germania né i regolamenti emessi dopo veniva specificato che gli ebrei non potevano fare tutta una serie di cose, ma non c'erano più. Non so se mi spiego. Siamo arrivati. Quindi, a perché tu nelle norme devi specificare un caso che non è più rilevante? Perché continuavano. Cioè, la burocrazia è purtroppo un processo che non finisce e che complica a un certo punto, fino a un certo punto organizza, poi comincia a diventare disfunzionale. E te rende la vita, non te dico un inferno, però insomma, diciamo, te complica un po' la vita, ecco, mettiamola così. E questo Weber l'ha capito benissimo quando ne ha visti una ventina d'anni, che erano bastati una ventina d'anni per passare dall'entusiasmo iniziale alla famosa gabbia d'acciaio, che è la sua definizione di questo sistema. Dice, la razionalizzazione ci sta portando verso la gabbia d'acciaio, cioè sta diventando un sistema dal quale non riusciamo più a uscire. E ce lo siamo fatti da soli, eh? E questo è il bello della cosa. Questo perché? Fin qui ci siamo? Ok. Questo perché? Perché noi abbiamo diversi modelli d'azione, diverse categorie d'azione. Weber era uno studioso dell'azione, quindi sta cosa la capiva piuttosto bene. Non vi sto a fare tutta la categorizzazione perché non vi interessa, ma una coppia è interessante. Allora Weber dice esiste l'azione razionale rispetto allo scopo e l'azione razionale rispetto al valore. E noi sta cosa ce la dovremmo cominciare a ricordare un tantino di più. Che vuol dire? Allora, l'azione razionale rispetto allo scopo è di fatto l'azione economica, quella di cui abbiamo parlato finora, ovvero l'azione che riesce a bilanciare il minor impiego di risorse con il maggior profitto. Quindi, come vedete, la faccenda della massimizzazione è proprio iscritta nella nostra questione. L'azione economica è quella, l'azione economica è quella che ottiene il massimo col minimo, detta proprio così. Ovviamente, come vedete, massimo e minimo sono due termini che non hanno una, come dire, non c'è un limite, no? Per cui il minimo può anche essere prodotti scadenti per i quali cascano i viadotti, tanto per dirne una. Mi spiace, ma come dicevamo l'altra volta, sì, certo, per carità. Noi aderiamo a queste regole finché non ci sbattiamo contro il grugno. Purtroppo il grugno ce lo sbattiamo spesso e volentieri, perché non c'è una chiosa per la quale tu sei tenuto a fare qualcosa, quello sarebbe un problema etico, ma da un punto di vista economico il minimo è il minimo. Poi, purtroppo, appunto, rischia di avere dei contraccolpi sta cosa. Però, ad ogni modo, quindi questa è l'azione razionale rispetto allo scopo. Vuol dire che io pongo tutte le mie capacità progettuali, organizzative, calcolanti al servizio dell'ottenimento del massimo. Come vedete, non c'è menzione di etica. Tant'è che poi gli americani ci dicono business is business, no? Com'è? Perché appunto negli affari, come dire, in affari e in guerra, come no? Prima era in guerra e in amore, ora ci abbiamo messo pure gli affari, però insomma non ci sono regole tra una cosa e l'altra fondamentalmente. Infatti tutto il sistema intero dell'economia co corrente, l'economia capitalista, è un sistema che prescinde dall'etica. Che è uno dei grandi problemi con i quali ci troviamo a fare i conti oggi, perché dopo 3 secoli di prescindimenti dall'etica, tutti questi problemi li becchiamo tutti fra capo e collo noi, perché il resto del mondo intanto va avanti e fa cose. Vabbè, però, quello che mi interessa di più è l'altra, è l'azione razionale rispetto al valore. Allora, prima di tutto, chiariamo che è un'azione razionale. Perché normalmente questa viene presentata come se fossero i fondamentalisti. Ah, vabbè, rispetto al valore uno si immola. No, fermi, quella è un'altra. Ci sarebbe, ma non vi interessa. Quello che dice Weber è interessante perché dice che tu puoi essere razionale anche senza prendere il massimo. E questa cosa è sconvolgente perché noi ormai siamo entrati nell'ottica per cui abbiamo solo un modello d'azione, che è quella economica. Anche se poi nella prassi è difficilissimo che noi la si applichi. Fatevi un attimo di autoconsapevolezza nei prossimi giorni e guardate in quanti casi voi avete perseguito scientemente il massimo a costo di e quante altre volte non l'avete fatto. Questo è carino, però lo fate con calma. Il problema, dice Weber, è questo, che tu puoi decidere di sacrificare una parte di ciò che potresti ottenere in nome di un valore. male, devo dire. E noi abbiamo tante, ne abbiamo tante di, come dire, di esempi di questo discorso, perché per esempio tutto il terzo settore, almeno inizialmente, poi in parte ancora oggi, ringraziando Dio, perché altrimenti ci sarebbe da spararci, ruota attorno a questo discorso, no? Non so se vi è mai capitato, probabilmente sì, ma c'è sempre quel fenomeno che a un certo punto dice, ho capito, quelli fanno il terzo settore, però intanto pieno lo stipendio. E grazie al cazzo, che fanno? Non mangiano, fatemi capire. Ma l'idea qual è? Che loro, se facessero lo stesso tipo di lavoro da un'altra parte, ne pierebbero di più di stipendio. E quello è il punto. Vuol dire che tu a un certo punto stai sacrificando una parte di ciò che potresti ottenere perché c'è qualcosa che ti sembra più importante. Allora, non ho capito se hai un crick alla testa oppure non sei d'accordo,
No.
Erika.
Allora, terzo settore, cioè io lavorando comunque nelle cooperative sociali siamo nel terzo settore, no? E uno dello scopo comunque mutualistico da parte delle cooperative sociali è quello di offrire comunque ai propri soci dei lavori vantaggiosi a maggior comunque maggior guadagno rispetto comunque a quello che troverebbero nel mercato normale, quindi non è propriamente che si guadagna meno rispetto comunque in altri settori. Quindi
Beh, diciamo che dipende dai contesti, però nella gran parte dei casi normalmente quelli che ottengono, che lavorano in certe situazioni e se lavorassero da un'altra parte, pienerebbero di più.
poi
Ti faccio un esempio. Se io stessi nell'industria come mi hanno proposto quando ero piccolo, pienerei il decuplo di quello che più adesso. Nello stesso tempo, e senza lavorare sabato mattina probabilmente, quindi figurati.
c'è una differenza alla fine, no? Perché poi gli utili vengono reinvestiti, gli
E
utili
tra
non vengono
l'altro,
divisi,
ecco.
non vengono divisi tra comunque i soci, quindi c'è comunque una missione diversa, no?
Esatto.
Effettiva.
Quindi, come vedi, non è la stessa cosa dell'azionista che pia il massimo comunque, a prescindere da qualunque altra cosa. Cioè, lì ci sono tutta una serie di spese, di impegni, di modi di remunerazione che ruotano attorno a uno scopo. No? Che è il valore, si presume, che voi abbiate scelto nel momento in cui fate solidarietà, fate assistenza, cura e via discorrendo. E quello è il punto. Capite? Però, guarda caso.
Lo fanno,
Eh?
poi non tutti lo
No,
fanno.
infatti, non volevo dirlo, però è bello che qualcuno lo faccia, mi fa piacere perché, appunto, ripeto, è uno degli aspetti, diciamo, positivi della nostra vita quotidiana, questa dedizione a qualche tipo di causa in modo sensato. Io credo che sarebbe molto bello se fosse il primo settore e non il terzo, perché non so se vi ricordate, ne abbiamo parlato del terzo stato l'altra in una delle lezioni scorse. Ve l'avevo raccontata sta cosa. Ecco, è carina saperla perché è una strategia che, come vedete, continua. Cioè, il terzo stato eravamo nel 1700 in Francia, non so se vi ricordate, no? Che cos'è il terzo stato? Il terzo stato è di fatto tutto quello che rimane una volta che hai levato quelli importanti. Quindi, clero, aristocrazia, terzo stato. Dopodiché abbiamo il terzo mondo. Qual è il secondo mondo? Ve lo ricordate voi? Edoardo, te vedo che vorresti parlare? A giudicare dai lampi oppure
Secondo
no? Eh?
mondo. Beh, per secondo mondo intendi, cioè, i paesi che non sono, cioè, paesi che si stanno industrializzando, tipo l'India e la Cina, sono paesi del secondo mondo.
No, quello è il terzo.
Ok, cioè, ora non più in teoria.
Vedi, è quello, il bello della faccenda è che questa cosa del terzo è una strategia retorica, ideologica, piuttosto marcata, tant'è che te scordi qual è il secondo. Il secondo sarebbe stato l'Unione Sovietica. Perché questa cosa viene dai tempi della Guerra Fredda, no? Quindi c'era il primo mondo che, guarda caso, siamo sempre noi. E il secondo che era l'Unione Sovietica, il terzo mondo che erano i paesi in via di sviluppo. Famosissimi paesi in via di sviluppo, no? E poi adesso c'è il terzo settore. Non so se vedete una strategia comune in tutte queste definizioni. Cioè, nel momento in cui vi il terzo è sempre quello che resta, è sempre quello che vale di meno, è sempre quello che, vabbè, a un certo punto c'è, famo finta, no? Però chi se ne frega perché quelli importanti sono altri. Sono quelle definizioni che sembrano falsamente neutrali, ma non lo sono per niente, perché di fatto stabiliscono gerarchie. E noi questa cosa la stiamo facendo da secoli. È una cosa che ci viene proprio spontanea, no? Perciò il terzo settore, secondo me, dovrebbe essere il primo settore, perché è lì che dovremmo andare noi, non nella persecuzione del guadagno a tutti i costi, alla faccia di chiunque ci sia, con tutta una serie di conseguenze abbastanza complicate nel gestire le cose. Tra l'altro era anche, come dire, mo non proprio così effettivamente la questione, però per un certo lasso di tempo l'economia era abbastanza su questi, no? Se prendiamo quello che diceva Erika, e facciamo noi reinvestiamo, eccetera, eccetera. Allora, se voi andate a prendere i testi sacri dell'economia, che sono pure quelli di metà Settecento, perché pure il prima fortunati non avevano questo genere di discorso tra i piedi, che cosa dice? Dice che il comportamento naturale dell'uomo, tra virgolette naturale, è quello giusto appunto di guadagnare il più possibile, reinvestire in ciò che sta facendo e quindi in questo modo continuare a guadagnare. Non solo, ma essere anche molto soddisfatto di quello che fa, godere della qualità del prodotto, tutta una serie di cose bellissime, che però con l'economia purtroppo non c'entravano niente. Erano dei, come dire, residui che venivano recepiti dal mondo artigianale, perché quello era il modo artigianale di fare, non il modo economico. Quello che si preoccupa della qualità del prodotto non è il produttore di oggi, era il produttore de prima. Oggi il prodotto più è scadente, meglio è, perché vuol dire che se rompe prima e tu lo ricompri. Cioè abbiamo questo tipo di problema, no? Quindi quelli che ti dicono la qualità migliora col con l'andare avanti, non è vero. Le cose di oggi sono molto più scadenti di quelle di qualche tempo fa, e credo lo sappiate tutti, no? Io ho venduto, sono stato commerciante per anni, quindi ne parlo con cognizione di causa, ma se io dovessi comprare un autoradio oggi, cosa che non esiste più perché, come ben sapete, l'abbiamo eliminate, ma io mi comprerei tranquillamente un autoradio degli anni 90 che non una di quelle successive, perché quelle erano dei prodotti, erano dei materiali fatti con un certo crisma, erano solide, duravano, le potevi riparare, tante cose, no? Che oggi ci siamo, come dire, di cui ci siamo liberati, perché se no va a finire che poi chi compra con i soldi che non ci sono? Vabbè, comunque, ad ogni modo. Perciò il problema di Adam Smith, che tratteggia il comportamento economico con questi tratti, è un problema di transizione, perché quella era l'idea che si faceva un economista alle prime armi, diciamo, tra virgolette, anche se è il fondatore della disciplina per certi versi, di un quadro produttivo dove ancora vigevano i criteri precedenti, no? La soddisfazione per il lavoro svolto, la qualità di ciò che viene prodotto, il fatto che si reinvesta, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste cose non erano implicite nel sistema economico, erano implicite nel quadro di riferimento a cui faceva riferimento lui. E qui ci torna di nuovo comodo Weber, perché ci insegna una cosa. Ci dice Weber, che scrive un librino che, se volete farvi una piccola cultura, potrebbe essere utile. Si chiama, com'è? L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, che è una risposta a Marx, il quale Marx, pur avendo capito molte cose, aveva questa singolare idea per la quale l'economia fosse la cosa più importante del mondo, forse lo saprete, no? Che è un po', oggi un po' complicato da mantenere come punto di vista, per quanto ipermoderno, ma invece, e quindi su questa cosa aveva costruito quello che lui chiamava il socialismo scientifico, vi ricorderete, suppongo, forse l'avrete sentito nominare. Noi ci siamo cresciuti, ma è durato per qualche decennio, poi è finita lì. E quindi che cosa, perché si chiamava socialismo scientifico? Perché diceva Marx, questa non è teoria, è scienza. È proprio così, no? Quindi faceva tutta una serie di ragionamenti sulle varie questioni, struttura economica, sovrastruttura culturale, insomma, queste cose qua. Non facciamo lezione su questo, però le teniamo presente. Weber, che era intelligente ed era, diciamo, un liberalista, mettiamola così, liberale, va, perché liberista è un'altra cosa. A un certo punto dice: guarda, che la tua è una bella teoria, ma è una teoria, non è scienza, perché io posso darti un'interpretazione degli stessi fatti basata su un'altra cosa, su un altro fenomeno, un altro processo. E questo processo è il processo religioso protestante. Perché, per farvela molto breve, perché, allora non va, posso far breve, cercherò di essere veloce, ma non va, posso far breve. Che succede nel 1517, e andiamo sempre più indietro, tale Martin Lutero, che peraltro era un frate cattolico, appende le famose tesi alla porta dell'abbazia di Wittenberg, mi pare, e di fatto dà origine all'unico scisma serio della storia della religione cattolica. Perché perché tutti quell'altri erano stati in qualche modo soffocati nel sangue, le crociate, tutta la... Vabbè, lasciamo stare, questo non ci interessa. Allora, qual è il suo problema? Il problema è che storicamente si incazza come una bestia perché i cattolici, che sono sempre stati particolarmente furbi da questo punto di vista, si sono inventati una cosa molto interessante per costruire San Pietro. E questo mi chiama chiaramente in causa, essendo romano. Questa cosa è il mercato delle indulgenze, non so se vi ricordate, avete sentito parlare, che è una delle più grandi, diciamo, uno dei più grandi schemi Ponzi mai posti in atto, se vogliamo essere onesti, perché cosa stai vendendo? Niente. Stai vendendo il fatto che se tu mi paghi, io metto tutti quanti i miei frati e le mie suore al servizio dei tuoi cari defunti e accelero il loro tempo di permanenza in purgatorio. Il che, detta così, no? Però era questo. Il bello da... Però ci credevano, oggi meno. Tra l'altro vi comunico che il purgatorio non fa parte del set iniziale della religione cattolica. Il purgatorio arriva dopo perché a un certo punto qualcuno che era intelligente si pone un problema. Noi abbiamo fatto il paradiso e l'inferno. Chi va dove? Domanda complicata, perché all'inferno è dritto per dritto. In paradiso è un attimo più complicato perché questi tipi paradisiaci scarseggiano. Quindi a un certo punto, dopo qualche tempo, dice, vabbè, forse dobbiamo mettere a punto un po' le cose, famo un posto dove quelli non troppo cattivi passano qualche tempo e poi vanno in paradiso, se non in paradiso ci sono i santi, no, pochi, i santi pochi, gli angeli, il Padre Eterno e nessun altro, non era carino. Per cui a un certo punto ci inventiamo il purgatorio. E questo è un classico esempio di et-et contro aut-aut, se ci fate caso. Perché paradiso e inferno è aut-aut. Il purgatorio è tet, perché sì, sei buono ma pure cattivo, dipende quanto sei stato buono, quanto sei stato cattivo, te faccio stare qualche ora in più da una parte o un'altra, però alla fine poi ti salvi. Allora, siccome noi abbiamo pure fretta di salvarci, il Vaticano, che sta cosa l'aveva capita perfettamente, dice, sai che c'è? Io te vendo le indulgenze. Per cui tu mi dai 5 pezzi d'oro e io metto un intero convento a pregare per tua nonna. Cioè, 24 ore al giorno per 6 mesi e tua nonna improvvisamente, invece di stare 500 anni in purgatorio, ci sta 350. Questa era più o meno l'idea. Un ottimo modo per monetizzare il nulla, fondamentalmente, no? O rendere comunque l'impresa religiosa già molto economica. Quindi, come vedete, ci siamo partiti da un po'. Lutero, che era molto più vicino a San Francesco, per quanto possa sembrare buffo, perché c'era pure San Francesco in tutto questo, il quale non sarebbe probabilmente stato entusiasta di questa idea, si incazza come una bestia e dice: no, basta, questa cosa la dobbiamo assolutamente sopprimere. Uno, perché non è in linea con le scritture, cioè eravamo Dio, Cristo è quello che parlava dei poveri, degli ultimi, no? Voi come diavolo vi permettete di fare sta cosa? Due, perché di fatto era un perfetto strumento politico per controllare tutte le nazioni europee, di fatto, perché la Chiesa Cattolica, come ben sapete, per un lungo periodo di tempo è stata anche una forte potenza politica. E come faceva a tenere a bada la gente? Levandogli le risorse. Cioè, se tu vai in Germania e cominci a rastrellare monete d'oro per i tuoi cari e costruirci San Pietro, quelle monete d'oro non vanno in tasca ai principi o ai nobili tedeschi, i quali non è che sono contentissimi di questa cosa. Né di avere un clero fra i piedi che continua a fargli da spia, a influenzare le persone, insomma, tutte cose. Allora, a un certo punto, che succede? Per evitare che sta cosa venga ribadita in un futuro, uno dei tratti del protestantesimo è la dottrina della grazia. Non so se sapete. Uno, no, anzi due tratti. Uno è la negazione dell'importanza delle opere buone. E l'altro è la dottrina della grazia, che è più di Calvino che non di Lutero, perché Lutero l'aveva detta, ma poi non è che ci si fosse dedicato molto. Calvino, che invece era matto, ci si dedica con grande attenzione. Che dice la dottrina della grazia? La dottrina della grazia dice che è Dio che decide se sei salvo o no, a prescindere. Sapete che Dio è imperscrutabile di per sé, quindi non è che possiamo stargli a chiedere conto del perché io sono salvo e tu no, o viceversa. E questo a cosa serviva? Serviva a far sì che il clero poi non potesse più avere nessun tipo d'appiglio, perché, no, vuoi dire, se è Dio che decide, tu non hai nessuna voce in capitolo, non sei in grado di dirmi, guarda che se fai questo te conviene, te penti, non te penti, le opere buone, i lasciti, tutto questo diventava inutile. Quindi, intelligente per certi versi, carissimo da un punto di vista di equilibri spirituali ed esistenziali, perché? Perché il sistema cattolico, per quanto possa essere condiviso, non condiviso, discusso, criticato, quello che vi pare, era un sistema estremamente sensibile alle esigenze umane. Le esigenze umane quali sono, da quel punto di vista? Quella del contatto col trascendente e quella della rassicurazione. Allora, il clero, da questo punto di vista, funzionava benissimo. Perché? Perché se vi ricordate com'è il tono del rito cattolico domenicale, nel momento in cui tu vedi il prete che alza l'ostia, in quel momento tu staresti guardando Dio. Se credi, tu stai guardando Dio, stai vedendo il corpo di Cristo, il sangue di Cristo, quelle cose che conoscete piuttosto bene. In un clima in cui tu credi, quindi la fede è molto più diffusa di quella odierna, che purtroppo lascia un po' a desiderare, questa cosa è importante perché ti rinfranca. Ti dà fiducia, ti dà la capacità di andare avanti anche in tempi non proprio comodi. No? Noi ci lamentiamo tanto dalla comunità, ma voglio dire, fate un piccolo sforzo di immaginazione, figuratevi quanto era meno comodo al tempo. E non solo, ma tu puoi parlare col prete e in qualche modo quindi hai una voce, hai un riscontro con Dio. Cosa dice invece per liberarsi dai preti Calvino e Lutero? Cosa dicono? Dicono che ognuno è in grado di sentire la voce di Dio attraverso le scritture. Non so se vi ricordate questa cosa. Se voi andate a farvi un giro in una qualunque nazione protestante, andate in albergo e dentro al cassetto c'è la Bibbia. Sempre. Ovunque voi andiate, la Bibbia è lì, perché la Bibbia è il canale privilegiato di contatto con la divinità. Ora vi renderete conto che questo è uno step molto razionale, no? Pretendere che tu attraverso le letture possa parlare con Dio, o sei Santa Rita d'Acascia, oppure c'è qualche tipo di problema, tant'è che Dio non risponde. Il problema è sempre lì, non risponde. Tu leggi quello che ti pare, ma nella gran parte dei casi tu leggi e rimani lì. Sta cosa, da un punto di vista esistenziale, è faticosa. Soprattutto faticosa per chi vorrebbe sapere se è salvo o meno, perché vi ricordo che Calvino ha detto Dio decide, ma non è che poi ci manda una lettera a casa e dice ok, sei salvo. Ma lui decide, ma tu non lo sai. Come facciamo? Perché vi ricordo che, siccome i cattolici sono furbi da questo punto di vista, tu te puoi salvare fino all'ultimo respiro. Puoi essere stato una bestia maledetta, ma basta che te penti mentre muori e te salvi. Cioè, un po' più di così non si sa che dovevamo fare, no? Però, siccome la religione in linea di massima è una strategia per trattare con la realtà della morte, che è scomoda, e lo sappiamo tutti che è scomoda, da quel punto di vista, meglio difficilmente si poteva fare. Invece, il problema per i protestanti che continuano ad avere il problema della morte e dell'aldilà è che non hanno idea di che devono fare. Perché fare le cose non serve più a niente. Il clero che ti rassicuri non c'è più. Dio decide ma non te lo dice, capite che stai in una situazione un po' scomoda. Allora, qui due cose potevi fare. O spassartela, perché già beh, sai che c'è. Tanto è inutile, non serve. Allora, liberi da tutti quanti, sesso, libero, droghe, rock and roll, famo come ci pare, perché tanto vedi, ha già deciso Dio, qualunque cosa io faccia è ininfluente. Sarebbe stato probabilmente molto più divertente se avessimo preso da questo punto di vista. Loro invece hanno replicato per molti versi le vecchie categorie, adattandole all'esistente. Ma questa cosa quando succedeva? Succedeva all'inizio dell'epoca moderna, quindi nel momento in cui nasceva pure l'economia, in cui nascevano le grandi ricchezze mobili. Indovinate un po'. Attraverso un lungo processo che vi faccio molto breve, a un certo punto si decide che chi ha successo economico nel mondo è evidentemente uno scelto del Signore. Voilà! Colpo di scena. Perché a te te pare che il Dio ti permetterebbe di raggiungere un tale livello di prestigio, di potere, di influenza e di ricchezza se tu non fossi un prescelto? No, non sta né in cielo né in terra. Quindi, guarda caso, dice Weber, dall'etica protestante nasce lo spirito del capitalismo, ovvero sia tu persegui la ricchezza non per la ricchezza, ma perché il fatto che tu sia ricco dimostra che sei salvo. Mi seguite fin qui? Ora, so che non lo avrete fatto né probabilmente lo farete, ma se volete una conferma di questo fatto, leggetevi un libro di Thomas Mann, che prima era una lettura obbligatoria, che è i Buddenbrook, che è un testo meraviglioso, su una dinastia borghese. Allora, voi leggete i Buddenbrook e vi interrogate, perché leggete questi che era gente che lavorava dall'alba al tramonto, pure loro, avevano un vestito buono, una carrozza con due cavalli, una bella casa, fine, perché tutto il resto lo reinvestivano costantemente nell'azienda. Quindi avevano un'etica, no calvinista, peggiore, cioè voglio dire, il Flavio Ubriatore di turno non era contemplato in quel tipo di discorso, no, né lui né tanti suoi colleghi, prendo lui perché insomma, no, evito Trump perché mi fa venire l'orticaria, ma andrebbe bene anche lui. Quindi, che dice, dice Weber in ultima analisi, tanto per riprendere e chiudere? Weber dice, guardate che il capitalismo nasce da una strategia di rassicurazione post, come posso dire, com'è il termine, scusatemi, vabbè, insomma, per la salvezza dell'anima, non è veramente l'aggettivo dovuto, ovvero sia, i capitalisti si comportano così non perché gli interessi la ricchezza, lo fanno perché vogliono essere, rassicurarsi e comunicare agli altri che loro sono fra i salvi, ok? Di fatto la ricchezza economica, il successo economico diventa uno dei criteri attraverso i quali puoi dirti ok, posso dormire tranquillo stanotte perché andrò in paradiso. Ovviamente si tratta di una condizione non stabile, no? Non sei il saggio che levita sulle montagne e quindi ormai sei in contatto con Dio e stai tranquillo. Il successo economico vale finché dura. Perché poi se tu dovessi perdere questi privilegi, dovessi perdere queste ricchezze, te chiederesti, mi ero sbagliato? Mo improvvisamente viene fuori la verità e sono condannato pure io? La famosa, non so se vi ricordate, c'era un libro, si chiama I sommersi e i salvati, ha a che fare, no, con queste dinamiche qui. E quindi tu fai tutto quello che puoi per continuare ad avere successo. E quindi reinvesti la gran parte dei tuoi averi nell'azienda, perché il tuo problema non è essere ricco di per te, te ne frega niente essere ricco di per te, tant'è che vivi una vita tendenzialmente spartana, hai gli stessi mobili che si trasmettono di generazione in generazione, tanto per la qualità delle cose, no? Voi figurate un tavolo d'IKEA che io lascio a mio figlio, avessi un figlio e avessi un tavolo IKEA, sarebbe ridicolo, perché il tavolo IKEA fra 5 anni lo butto perché poveraccio, ha fatto il suo e buonanotte. Questi invece facevano dei mobili che duravano per 3, 4, 5 generazioni, cioè parliamo di un altro mondo proprio completamente. Però quello che è interessante è questa correlazione col fatto del reinvestire, no? Quindi dice Weber, questa cosa del reinvestire nella fabbrica, nell'azienda, nell'attività, non è legata all'economia, è legata alla salvezza dell'anima. Tant'è che man mano che questa questione perde di peso, perché noi tutto sommato oggi non è che siamo particolarmente ossessionati da quello che sarà il nostro futuro dopo la morte, no? Non ci poniamo più il problema, facciamo finta che abbiamo risolto, abbiamo deciso che non c'è un post mortem, cioè un sacco di storie, ma questo tipo di problema non lo viviamo più come un'ossessione, come invece è stato per quasi la gran parte della nostra cultura, no? E che succede? Che guarda caso i capitalisti cominciano a smettere di investire nelle aziende, no? Prendi i soldi e scappa, fai uno dei primi film di Woody Allen, non so se vi ricordate. Ed è più o meno quello che fanno la gran parte dei capitalisti, perché nel momento in cui finisce questo tipo di spinta, uno può anche legittimamente chiedersi, ma perché devo reinvestire in un'attività quando potrei arraffare tutto quello che ho fatto finora e andarmene tipo a Porto Rico per tutta la vita in vacanza, comprarmi uno yacht e andare in giro per il mondo, fare festa, tutta una serie di cose che credo abbiate ben presenti perché le fanno piuttosto regolarmente, no? Mettere tutti i miei soldi alle Cayman e mandare a farsi fottere l'azienda con tutti quelli che ci lavorano dentro. No, è buffo, però guarda caso, col cedere della spinta weberiana, questa spinta di ulteriore, diciamo, di meta interpretazione dell'economico, l'idea di reinvestire ce l'hanno in pochi. Molti meno di quelli di prima, non è più automatico. Prima era automatico che tu una parte di quello che guadagnavi lo reinvestivi perché era nella logica delle cose, ma era una logica che, come vedete, era una logica complessa, non era una logica monodimensionale. Quando tu cominci ad applicare il discorso della massimizzazione dei profitti, anche quello che tu reinvesti nell'azienda diventa uno spreco perché non ti viene in tasca a te, no? Non so se vi ricordate la catastrofe della ThyssenKrupp a Torino, che siamo dimenticati di ricaricare gli estintori. Sono spese pure quelle, ragazzi. No, qui ogni volta abbiamo qualche fenomeno che muore un operaio e tutti, ah, mai più, ma andate a fanculo, scusatemi, ma siate un minimo di vergogna. Noi stiamo sacrificando centinaia di persone ogni anno al Dio lavoro per come è stato costruito, perché non vogliamo spendere per gli apparati di sicurezza, perché non spendiamo per la formazione, perché non vogliamo assumere quelli che andrebbero assunti. Oh, ma diciamocelo un attimo ogni tanto le cose, no? Ecco, questa è la massimizzazione dei profitti. La massimizzazione dei profitti è gente che lavora per 12, 14, 16 ore, ma sapete come sono le vite dei camionisti e quanto rischio e quanto pericolo corrono loro e quelli che vanno in giro in macchina, perché no? Le consegne di Amazon, insomma, c'è cioè, tutta una serie di cosette estremamente interessanti delle quali si potrebbe parlare, però di fatto il problema è esattamente questo e viene da lì, no? Quindi in qualche modo Weber aveva ragione, magari non tutta, perché anche e le considerazioni marxiane sono state molto interessanti, eppure quelle ancora oggi valgono e come. Però di fatto il problema era esattamente quello, ovvero sia nel momento in cui nasce l'economia, l'economia si fa, come dire, assume in sé una serie di valori che non sono suoi. Cioè non è economica la qualità, ragazzi, la qualità non conviene, diciamocelo. No, la qualità servirebbe se vivessimo da un'altra parte, perché se io faccio dei bei prodotti di qualità che dura, io poi non so più a chi venderli. Io non ho nessun interesse a fare un prodotto di qualità oggi. Tant'è che oggi la parola d'ordine è good enough. Non so se avete sentito questo nuovo schema nell'organizzazione, nel marketing, nella logica aziendale. Che vuol dire good enough? Vuol dire abbastanza, appena decente. No? Vuol dire che io vendo un prodotto sul mercato che tanto poi ho il tempo di aggiornare. Non so se Windows, per esempio, vi fa venire in mente questa cosa, ma a me sì. Nel senso che, guarda caso, tu non solo compri un prodotto, ma dopodiché cooperi attivamente al suo miglioramento. Perché tu fai il beta tester, ragazzi. Noi facciamo tutti i beta tester di Bill Gates. E sta cosa ci pare normale. Ma vi figurate voi in un mondo, nel mondo di qualche tempo fa, se tu mi avessi venduto un prodotto che c'aveva tutti i buchi che c'hanno i sistemi di Windows, quanti calci ti avrei dato? O no? Però qui è tutto migliorabile, come dicevamo con Erika prima, no? Per cui la frase è questa: sì, vabbè, io intanto lo metto sul mercato, tu intanto me lo paghi. Così abbiamo chiarito questa questione. Dopodiché, grazie al tuo gentile contributo di feedback, eccetera, eccetera, noi miglioriamo tutto e possiamo fare degli upgrade. È bellissimo, se ci fate caso. Però c'è poco di etico, diciamo, mettiamola così, no? Non conviene a nessuno, la qualità non è nelle corde, ne parlano tutti, abbiamo tutti i presidi di qualità, tutta sta serie di cose molto belle, però a noi non ci conviene la qualità, non rientra nel concetto dell'attuale economia, quell'economia era un'altra, era la qualità, dimmi, Erika, te vedo che vuoi parlare,
No,
è inutile che fai finta che te vedo.
più che altro, cioè, tutti noi, cioè, anche se la prenda, no? Ad esempio, lei imposta comunque una lezione in una modalità che comunque è diversa rispetto ad altri docenti.
Ah, sì, lo
Lei
so.
sta provando comunque un tipo di modalità verso e ha un feedback che siamo noi e noi che capiamo quello che lei ci sta dicendo, no? Quindi tutti vendiamo un prodotto nel momento in cui siamo stipendiati per poterlo fare. Io faccio l'esempio su quello che faccio io di solito, no? Noi nel momento in cui entra un anziano in un RSA, noi andiamo a sperimentare delle terapie non farmacologiche, sono comunque date da linee guida e tutto il resto, ma noi andiamo a sperimentare su quell'anziano la terapia non farmacologica e ci paga quell'anziano per
Ho
sperimentare.
capito, Erika, ma mica la stessa cosa, cioè io non è che tu non è che pigli l'anziana, lei te paga e tu gli dai quello che cazzo te pare e vedi che succede, perché non funziona così, appunto. Cioè, se io facessi lezione e vi dicessi, allora mi pare che ci sia uno che ha detto sta cosa, controllate un attimo, perché magari sto dicendo una cazzata, non andrebbe bene. E invece questo è quello che ci becchiamo noi normalmente, perché lo sanno benissimo che ci sono dei buchi, non sanno dove, perché se lo sapessero li riparerebbero, però intanto te lo danno. Poi tu c'hai i buchi nella sicurezza, c'hai i buchi nell'accesso da fuori, puoi essere controllata dagli hacker, tutte queste cose, succede. Non so se mi spiego, capisci dov'è il problema? È ovvio che.
Cioè, quello che è stato anche con i vaccini stessi, perché il vaccino è stato preso, è stato somministrato e poi sono state viste le conseguenze.
Naturalmente, però diciamo che quelle sono tutte situazioni che formalmente possono starci, ma qui parliamo di cose che non hanno a che fare né con la vita della morte, né con le emergenze, né niente. Qui parliamo di un sistema che dovrebbe essere collaudato e per il quale tu dovresti essere in grado di rispondere. Ok? E quello è il problema. Ma comunque la filosofia monta il problema. Il problema sta esattamente nel fatto che, sebbene tutta questa storia sia stata costruita sul fatto che la produzione sarebbe andata costantemente migliorando qualitativo, il migliorando qualitativo non è contemplato perché non serve. Cioè, noi oggi abbiamo l'obsolescenza programmata, ragazzi. Tu non presumi di ammazzare la tua paziente perché così poi puoi far posto a un'altra paziente, suppongo, o no?
Sicuramente.
Ecco, allora invece tu compri degli oggetti nei quali è scritto che si romperanno fra 2 anni, allo scadere della garanzia. Ecco, questa cosa non è sensata, no? È chiaro che poi tu me la puoi vendere come ti pare, però non ha senso nei confronti di un'interpretazione dell'economia come andrebbe interpretata, perché vi ricordo, economia vuol dire gestione consapevole e sensata dei propri, de, della, della casa, addirittura, viene da lì. Allora, una gestione sensata della casa non prevede che io compri una cosa che so già che diventerà pattume fra 2 anni. No? Se io vado a comprare oggi un'altra lavastoviglie, il mio venditore, come è successo l'altro giorno, mi dice: ma non creda che durerà come questa. Oh, è nuova, dovrebbe durare di più. No, dura la metà, se non un terzo. Perché io con la mia lavastoviglie vecchia ci ho fatto 15 anni. Con questa nuova penso di poterne fare 5. Se sono fortunato la tratto pure bene. Trattarla bene vuol dire cosa? Acquistare tutta una serie di prodotti ulteriori per far sì che funzioni. So se mi spiego. Ecco. Quindi, come dire, no, diciamoci un paio di cosette sull'economia. L'economia non ha nessun interesse a ottenere il miglior risultato possibile, perché il miglior risultato possibile non è economico. È quello il problema. Perché nel momento in cui tu hai venduto un letto perfetto, un materasso perfetto che dura tutta la vita, tu non hai più un cliente. Quanti materassi puoi vendere? E torniamo a quello che dicevamo prima della produzione, se vi ricordate, perché tu devi produrre tanti materassi. Ma vi faccio l'esempio ormai che conosco a menadito perché sono stanco della vanga, che è un esempio che ogni tanto fa ridere, ma ci riporta di nuovo a Marx, perché la domanda è: perché tu compri qualcosa? Qual è il tuo motivo? L'idea sarebbe che ti serve, suppongo. Questo Marx lo chiamava valore d'uso. Il valore d'uso, ragazzi, o ragazze, se... Tanto se solo Edoardo Poraccio sapeva, facciamo questa inversione grammaticale stavolta perché siamo in bieca minoranza a sto giro. Dicevo, il valore d'uso è un problema. Perché se noi dovessimo effettivamente fare un attimo mente locale, guardare gli oggetti che abbiamo in giro per casa e decidere quali veramente ci servono, probabilmente faremmo qua la cosa della giapponese che butteremmo le casse di roba perché no, non ci servono. Ok, allora perché li compro? Bella domanda. Entra in ballo quello che Marx chiamava valore di scambio. Allora, li compro perché mi permettono di entrare in un rapporto di scambio con qualcuno, anche, ma fondamentalmente li compro perché lo scambio che ho in mente è uno scambio di un altro livello, ovvero sia perché dimostrano di me qualcosa a qualcun altro. Diventano messaggi, cioè il consumismo trionfa nel momento in cui abroga di fatto il valore d'uso, perché il valore d'uso è non è elastico. Cioè, se io produco vanghe, no? A chi le vendo le vanghe? Ai contadini tendenzialmente, no? Quanti contadini ci stanno? Facciamo delle cifre molto orientative, tanto per capire la dinamica. 5.000 contadini. Una volta che ho fatto 5.000 vanghe, che faccio? Cambio lavoro. Ho due opzioni. O faccio delle vanghe che si spaccano rapidamente e quindi devo tornare a comprarmele, però me le tirano, perché i contadini sta cosa la capiscono poco, oppure trovo un qualche altro motivo per cui qualcuno debba acquistare una vanga. E qui entra in gioco il marketing, come dicevamo, e tutte le filosofie aziendali e tutto il resto. Allora la vanga può essere un perfetto accessorio di arredamento per l'arte povera. Faccio qualche buco nel manico, ci metto dei violi, ho fatto un perfetto attaccapanni a forma di vanga. C'ho una casa in campagna e via, improvvisamente, no? Oppure può diventare uno status symbol. Io riesco a fare in modo che George Clooney, invece di farsi il caffè, vada in giro con una vanga in spalla e un sacco di gente si comprerà sta vanga. Non so se mi spiego. Il punto centrale è che io produco per per produrre, non produco perché serve a qualcuno. Il fatto che quello che io produco serva non è influente. Quindi posso tutto sommato anche permettermi di produrlo come cazzo mi pare, fondamentalmente, no? Perché tanto non è che deve fare una performance. Salvo alcune categorie di oggetti, è tutto così. Tant'è che voi lo saprete, noi i punti in cui si produce ormai sono quattro e stanno tutti in Estremo Oriente, nella gran parte dei casi. Ma voi comprate Nike, il famoso marchio del baffo, no? E che comprate? Comprate il marchio, letteralmente. Non comprate le scarpe, voi delle scarpe non frega niente, nella grandissima parte dei casi. Tant'è che quelle scarpe di solito vengono prodotte da un altro, che poi le vende anche a Puma, le vende a qualcun altro, non le vende con altro nome, però sono sempre le stesse. Non è che compri una qualità particolare. Tu stai comprando una raffigurazione di vita, stai comprando uno stile di vita, perché Nike l'unica cosa in cui spende sul serio, sapete qual è? La pubblicità. Avete presente quei bellissimi video promozionali di Nike che li guardi e te viene voglia di metterti a correre perché sono fatti benissimo? Ecco, quello è l'unico prodotto veramente Nike, perché non c'è un'azienda Nike, non c'è uno che fa le scarpe Nike, le fanno gli altri e loro ci mettono il baffo. Sapete qual è uno dei tatuaggi più diffusi al mondo? Tatuaggi, parliamo di cose. Il baffo della Nike. È buffo il mondo, eh? C'è un sacco di gente che si fa tatuare il baffo della Nike addosso. E quindi, in senso simbolico, si equipara un paio di scarpe. Io mi rendo conto che sono frasi un po' forti, però purtroppo è vero. Allora, uno dei tatuaggi più diffusi del mondo è il marchio Nike. Perché? Perché quello è diventato un modo per spiegare facilmente, visto che di solito non hai le parole, una visione del mondo e una visione della vita. Let's do it. No, queste cose qua. Allora, tu vuoi far vedere che sei dinamico. Alla page, performante a rotta de collo, e lui che fa? Ti tatui il baffo della Nike. Questo abbiamo ottenuto in questa lunga storia che ha portato, no, lungo la produzione migliore, eccetera. Tutte queste cose che ci siamo raccontati sono un esercito di persone in giro per il mondo che si tratta con un paio di scarpe. E vabbè. Ci siamo fin qui? Quindi vedete che il problema della, come dire, il problema della vendita. Come vi dicevo, è un problema che a un certo punto inverte completamente i canoni del discorso, perché mentre per la grandissima parte della storia dell'uomo noi avevamo un'alta domanda e una scarsissima offerta, perché è chiaro che il lavoro artigiano non era mai in grado di soddisfare tutta la domanda. Nel momento in cui noi passiamo alla produzione industriale, l'offerta diventa eccessiva rispetto alla domanda. Quello è il problema. Quindi allora che cosa fai? Mantieni il famoso QB, ma non l'abbiamo fatto, oppure perdi tutto il resto del tuo tempo a cercare di convincere qualcuno a comprarsi quello che tu costruisci. E quindi c'è questa costante corsa al miglioramento, tra parentesi e tra virgolette, teorico degli oggetti, no? Da quando abbiamo fatto le nuove tecnologie, questa cosa è insita nel discorso, perché tu compri qualcosa che per definizione è già obsoleto. Cioè, tu compri un cellulare e poi passi 2 giorni a aggiornarlo, 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 perché qua quello l'hanno fatto già, intanto siamo andati avanti, non si sa più quante build, e ci pare normale. Questo è il bello della questione, capite? Però chiaramente questo apre a tutta una serie ulteriore di questioni, tant'è che uno dei grandi autori che vi raccomanderei di leggere se siete interessati a queste dinamiche, che è Jeremy Rifkin, è un futurologo, però è bravo. Ha da tempo scritto un libro che si chiama L'era dell'accesso, nel quale dice: guardate che la proprietà non è più contemplata ormai. Cioè, noi ormai non abbiamo più un problema di possedere le cose, abbiamo un problema di usare le cose in certi momenti e in certe condizioni. Perché dovresti possedere una cosa che è già vecchia oggi? No, a te ti conviene affittarla. Per esempio, faccio un esempio banale. Io sciavo, ma non scio più da un po' perché, vabbè. È inutile che entriamo anche in quella questione, però comunque non scio più. Ad ogni modo sciavo. Quando sciavo io, che erano 30 anni fa, ognuno si comprava il suo bel paio di sci, il suo bel paio di scarponi e ci faceva 3, 4, 5 stagioni, perché no? Oggi, se io dovessi tornare a sciare, li affitterei gli sci. Perché tanto quelli che compro oggi sono già vecchi adesso. L'anno prossimo c'è un modello che è molto meglio di quello che mi sono comprato io adesso. perché me lo devo comprare? Lo uso quando vado a sciare, tanto non è che gli sci li usi soltanto quando sci, è uno di quegli articoli che ti crea qualche problema a riconfigurarlo, no? Per cui io l'anno prossimo non ho comprato sci, vado dal signore, affitto il nuovo paio di sci che nel frattempo è diventato molto meglio di quello che c'era l'anno scorso, ci scio 3 settimane, una settimana, 5 giorni, quant'è? E poi lo lascio là. Non so se è chiara questa cosa. È proprio un altro modo di approcciarsi al consumo, che ovviamente ha dei pro e dei contro, evidentemente, no? Perché noi, evidentemente, come ben tutti sappiamo, abbiamo un certo interesse ad avere le cose, a possedere le cose, avere le cose a casa, no? Che poi ci servono o non ci servono, come abbiamo visto. Il problema è che le cose fanno parte della nostra strategia esistenziale. Le cose sono parte di noi, le compriamo non a caso, le compriamo perché ci piacciono, perché secondo noi dicono qualcosa a qualcuno, per tante ragioni che non hanno a che fare con il loro utilizzo. Ora, in particolare per le signore, questo discorso vale tanto spesso per le scarpe e per le borsette, no? Ce ne sono una miriade di scarpe e di borsette che se tu dovessi camminare ti servirebbero un paio di scarpe comode, uno un po' più chic, 3-4 paia, è finito. Noi abbiamo regolarmente 15, 20, noi maschi, voi non so, voglio sapere, perché mi ricordo Sex and the City, se vi ricordate che la famosa Carrie a un certo punto era quasi andata sul lastrico perché continuava a comprare un paio di scarpe. Allora perché compri tutte queste paia di scarpe? Perché ci cammini? No, io sto ancora buttando le scarpe di mia madre che è morta 10 anni fa e ne aveva comprate non lo so quante centinaia di paia, per cui sono ossessionato da scarpe che saltano fuori da tutta casa. Quindi evidentemente ci deve essere qualcos'altro, no? I motivi sono altri. Il nostro rapporto con le cose è un rapporto in qualche modo anche esistenziale, costitutivo, espressivo. Ci sono tantissime dimensioni nel consumo oggi che lo rendono meno, come dire, banale di quanto non possa sembrare. Però è chiaro che, no, stabiliscono anche tutta una serie di ragioni, di motivi, di atteggiamenti, di conseguenze, evidentemente anche. Quindi, questo per dire dell'economia e delle ragioni per le quali facciamo gli acquisti. Allora, domande? Non mi pare. Ok, allora sono le 11:11. Io direi che ricominciamo alle 11:30 e tendenzialmente chiudiamo dopo, con calma. Ok? Break e buon caffè. Vediamo di cominciare a vedere una cosa, la prima rilevante filosofia dell'organizzazione che ci interessa, che è l'organizzazione scientifica del lavoro. L'organizzazione scientifica del lavoro già dice di per sé una serie di cose alle quali potreste essere sensibili dopo quello che ci siamo detti in queste lezioni. E la facciamo risalire a un signore che si chiamava Frederick Taylor, ai primi del Novecento fondamentalmente, che aveva avuto una serie di idee piuttosto importanti e significative per quanto riguardava appunto l'organizzazione del lavoro stessa. Frederick Taylor aveva delle idee che erano quanto di più moderno si potesse pretendere fondamentalmente. Avevano delle idee che, per esempio, avevano a che fare con la parcellizzazione dei compiti. Contrariamente a quello che succedeva prima, Taylor presume di poter ridurre qualunque compito complesso lavorativo ad una serie di compiti semplici. Quindi scompone il gesto artigianale e lo fa diventare una serie di gesti che chiunque è capace di mettere in atto, fondamentalmente. Chiunque è capace di mettere in atto con la dovuta supervisione, naturalmente. Quindi, come vedete, ci troviamo davanti a uno stile piuttosto verticistico e gerarchizzato nel complesso, no? Taylor è, tra le altre cose, responsabile di tante cose, oggettivamente. È un altro di quelli che avrà probabilmente qualcosa da spiegare dove è andato, ma comunque noi ci siamo tenuti il tutto con grande attenzione e grande cura, perché noi tendenzialmente, non so se ve l'ho detto, ma quanto badiamo a quello che ci dicono i matti è raro. Tanto per dirvene una, Calvino era matto come una foca, anche Taylor, nel suo piccolo, non scherzava. Tant'è che divideva la sua attenzione tra queste parole proceduralizzazioni lavorative e il tentativo di studiare dei letti dai quali non cadesse quando era in preda ai suoi incubi, per cui era un tipino proprio sereno e tranquillo. Ad ogni modo, quest'idea è un'idea che si dimostra, per certi versi, per quanto riguarda la quantità della produzione, vincente. La comincio a mettere in campo in una cava di ghiaia, se non vado errato, dove comincia a fare tutta una serie di osservazioni contestuali, devo dire, piuttosto intelligenti. L'utilizzo di certi strumenti per certe situazioni, il quantitativo ottimale di merce trasportata, tutta una serie di conti e di calcoli. Evidentemente l'organizzazione scientifica del lavoro si chiama così perché, come il socialismo scientifico che abbiamo appena visto in Marx, aspira ad essere una disciplina precisa, no? Verificata, precisa, formalizzabile, eccetera, eccetera, eccetera. E ha una serie di ricadute sin da subito piuttosto importanti, perché chi è che sposa la sua causa quando tutto sommato stava andando non particolarmente bene? Un signore che si chiama Henry Ford, del quale suppongo avrete sentito parlare un po' tutti, grazie al quale il taylorismo diventa fordismo. Termini suppongo che abbiate sentito anche questi detti e ripetuti decine di volte. Vediamoli un po' un attimo nello specifico e vediamo anche prima qual era la situazione che Taylor andava a modificare, perché questo discorso ha delle ricadute estremamente importanti anche in termini di relazioni industriali, logiche contrattuali, tante cose. Non finisce lì. Allora, che succedeva prima? Succedeva prima che di fatto l'industria, per quanto fosse ormai diventata industria, quindi con macchinari, cose, eccetera, eccetera, aveva ancora una larga componente di sapere artigianale. E quindi c'erano, diciamo, dei capannelli, dei gruppi di specialisti che operavano con alcune macchine, in alcune procedure, eccetera, eccetera, che erano estremamente competenti, come d'altronde succedeva nelle gilde premoderne, no? Vi ricordate, c'era l'apprendista, c'era il membro, c'era il capo della gilda, eccetera, e ognuno di questi era più bravo dell'altro, era in grado di fare lavori di maggior complessità, maggiore precisione, maggiore qualità, eccetera, eccetera. Allo stesso modo c'era questa, diciamo, nell'organizzazione industriale pre-fordista, c'erano alcuni ruoli che erano ricoperti da personaggi che erano chiave. Cosa comporta evidentemente questo? Comporta una forza contrattuale. Se per fare una macchina occorreva il lavoro di un saldatore, questo saldatore nel momento in cui avesse fatto sciopero avrebbe avuto in mano la possibilità di fare delle rivendicazioni, poteva chiedere di lavorare meno, di essere pagato di più, immagino che immaginiate anche voi senza particolare sforzo questa questione. Nel momento in cui il lavoro del saldatore unico, che sa fare soltanto lui, viene scomposto in 13 operazioni semplici che è in grado di fare chiunque, il saldatore non serve più. Chiaramente, no? Il saldatore non serve più e lo strumento contrattuale che aveva in mano, che era lo sciopero, diventa uno strumento spuntato. Questo tanto per cronaca, sarebbe opportuno che cominciassimo a capirlo un po' tutti, perché continuiamo con questo, abbiamo questa cosa di riprodurre modelli di comportamento senza ricontestualizzarli, ma ad oggi, dove questo discorso ormai ha fatto più che il suo tempo, perché la gran parte dei lavori complessi vengono svolti da apparecchiature, intelligenze artificiali, algoritmi, eccetera, col contributo di alcuni personaggi che però comunque sono spesso e volentieri esterni all'azienda. E in più, nella condizione di poter delocalizzare a brevissimo giro di posta qualunque tipo di impianto, lo sciopero lascia il tempo che trova, diventa quasi soltanto uno strumento per esasperare gli altri nei tuoi confronti senza ottenere in pratica granché di risultati. Lo sciopero è uno strumento che andava benissimo prima perché bloccava uno stabilimento che era lì e doveva rimanere lì, quindi c'era verso che qualcuno potesse fare altro. Era fatto da persone che erano in grado di mettere veramente a rischio i processi produttivi, quindi aveva un suo senso. Da Taylor in poi la questione è del tutto discutibile, però comunque la continuiamo imperterriti a metterla in atto senza nessun tipo di problema. Perciò, perché questa cosa? Perché chiaramente nel momento in cui Taylor appunto analizza il comportamento del saldatore, lo scompone in una serie di operazioni che poi descrive in modo maniacale per certi versi, è in grado di far fare questo lavoro a personale del tutto privo di qualifiche, no? Ora, questa cosa. Devo dire, io cerco sempre di essere il più possibile equilibrato nelle mie cose, anche se non è che mi riesca moltissimo, però ad ogni modo ci provo. Per cui Taylor, per certi versi, compie un servizio meritorio. Perché? Perché Taylor si trova, come abbiamo detto, nei primi anni 900 negli Stati Uniti. Ora, voi saprete che negli Stati Uniti in quel periodo arrivava, diciamo, non dico la feccia del mondo, però insomma, comunque, molta manodopera poco qualificata, mettiamola così. No? Perché arrivavano i contadini polacchi, arrivavamo noi che venivamo da campagne che erano no moderne, quasi premoderne, se non addirittura medievali, e via discorrendo, e quindi c'era un grosso problema, perché tra l'altro gli Stati Uniti, come abbiamo accennato poco fa, sono perfettamente permeati dalla questione della dottrina della grazia e della mancanza di solidarietà. Quindi negli Stati Uniti il fatto che tu arrivi e se non fai qualcosa non ti danno niente da mangiare, non è che semplicemente perché tu sei un pezzente morto di fame hai diritto a un qualche tipo di trattamento. Tu devi essere un pezzente morto di fame in grado di fare qualcosa. Allora, come vedete, Taylor viene a fagiolo. Perché Taylor mette chiunque arrivi negli Stati Uniti in condizione di lavorare perché possa nel frattempo apprendere la lingua, apprendere un mestiere più significativo, portarsi avanti, però nel frattempo fanno qualcosa, perché se tu devi fare questo gesto, no? Devi girare un bullone di 20 gradi in una catena di montaggio, lo può fare chiunque, non serve ingegno. E oltretutto lo puoi glielo puoi far capire anche senza parlare, perché basta farglielo vedere. Non so se avete visto Tempi moderni di Charlie Chaplin, che lui esce dalla catena di montaggio e continua a fare i gesti che fa nella catena di montaggio perché è diventata una cosa, gli è diventata, praticamente è stato modellizzato sulla catena di montaggio. Più o meno l'idea generale era quella. Cioè Taylor fa in modo che questi compiti così semplici possano essere svolti da letteralmente chiunque. Quindi Taylor, tra le altre cose, è anche il primo responsabile di una divisione che conosciamo piuttosto bene, che è quella tra colletti blu e colletti bianchi. L'avrete sentita nominare spesso e volentieri. Che vuol dire? Vuol dire che Taylor divide la massa, diciamo, il mondo del lavoro in due parti che hanno pochi contatti le une con le altre. Una è quella dei buoi, perché Taylor non aveva una grande opinione della massa, della forza lavoro, diciamo, li considerava poco più che animali da soma, fondamentalmente. L'altra invece è quella dei manager, quindi Taylor è anche responsabile della nascita e dell'utilizzo smisurato che facciamo di questo termine. Quindi chi sono i manager? Sono quelli che studiano i comportamenti degli operai, li proceduralizzano e li migliorano. Ci siamo fin qui? Quindi da una parte colletti bianchi che si occupano dell'amministrazione, della pianificazione del lavoro, eccetera, eccetera, dall'altra gli operai che stanno in fabbrica e fanno quello che viene detto loro. Stop. Quello che è interessante notare è che i manager che descrivono il lavoro non lo fanno, non lo hanno manco mai fatto. Cioè c'è una separazione radicale tra il gesto e la concettualizzazione del gesto. Mentre noi venivamo da una, come dire, un'organizzazione del lavoro, una strutturazione delle competenze che era assolutamente compartecipata, no? Perché se vi ricordate il modo di fare artigianale presumeva la bottega, ovvero sia il fatto che tu vivessi tutti insieme, cioè non c'era una separazione tra spazio di lavoro e spazio di abitazione. Nella gran parte dei casi si abitava tutti in casa dell'artigiano, il quale in un modo o nell'altro insegnava le sue competenze agli apprendisti. Quindi era in grado di le insegnava perché le sapeva fare, fondamentalmente. Era il primo a saperle fare, era quello che le faceva meglio, e di conseguenza aggiungeva ovviamente un qualche quantum di competenza, di maestria a quello che veniva trasmesso. Nella gran parte dei casi insegnava per imitazione, senza neanche verbalizzare, senza neanche essere in grado di verbalizzare cosa facesse e cosa non facesse. Questo che vuol dire, per esempio? Vuol dire che esiste una parte di competenza e di sapere che non è esprimibile attraverso le parole. Esiste una parte di abilità nel compiere un qualunque tipo di compito che non è proceduralizzabile, semplicemente per il fatto che non è descrivibile in parole. Ci sono delle cose che sai fare perché le sai fare e non saresti in grado di spiegare come le fai. Credo che lo dovreste sapere un po' tutte, ma facciamo un esempio. Un ebanista, no? Uno che lavora in legno. Dopo che ha lavorato in legno per 10.000 ore, perché credo di avervelo già detto, ma ve lo ricordo, un apprendista prima di entrare a pieno titolo in una corporazione artigiana doveva fare 10.000 ore di apprendistato. 10.000 ore sono una montagna dal nostro punto di vista. Perché servivano 10.000 ore di apprendistato? Perché attraverso quelle 10.000 ore i comportamenti di base della professione venivano incorporati letteralmente, diventavano un sapere automatico. Diventavano un sapere che aveva luogo senza che ci si dovesse pensare sopra e che permetteva quindi di lasciare la mente libera per miglioramenti, adeguamenti, cambiamenti, riposizionamenti del sapere stesso, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè il sapere artigianale era un sapere anche creativo, anche se sta cosa a noi ci sembra strana perché siamo abituati a pensare all'artigiano che fa le cose ripetitive per lui, più o meno ne fa di meno, ma comunque, e poi c'è l'artista. Invece no, l'artigiano era un titolare di un sapere che non era pienamente trasmissibile a parola. Ecco perché c'erano le corporazioni, perché c'erano le botteghe, perché c'erano questi tempi lunghi e via discorrendo. Il che presuppone evidentemente un sapere del corpo. No? Un sapere che tu hai, ma che non sai di avere, oppure sai di avere, ma non sai esprimere. Non so se qualcuno di voi ha un tipo di esperienza su questo che può condividere. Pensate, io faccio spesso e volentieri il ragionamento, faccio fisioterapia perché loro si trovano in una situazione abbastanza adatta a questo discorso, però voglio dire. Quanto è possibile che ti venga descritto nella completezza un gesto di massaggio di un'articolazione? O quanto a un certo punto la tua esperienza e la ripetizione del gesto fanno sì che tu ti renda conto in modo non ineffabile, se vogliamo usare l'aggettivo corretto della questione, di quello che devi fare e di come devi farlo? Cioè, chi è in grado di dirti qual è la pressione giusta o qual è la pressione sbagliata nel momento stesso in cui la eserciti? Chi è in grado di dirti che tipo di rotazione devi dare alla tua spalla e al tuo polso per dare un dritto alla Federer, tanto per dirti una cosa del genere, no? Noi sappiamo, ancora oggi abbiamo una serie di esempi di questo che non riconosciamo come tali, però sono lì. Noi abbiamo questa ossessione per evitare la routine, o perlomeno diciamo di avere questa ossessione per evitare la routine, perché la routine è massacrante di qua di là, dopodiché abbiamo messo in piedi delle routine ovunque. Però, per esempio, per certi personaggi e certi ruoli non la riconosciamo la routine. Però voi pensate ai grandi tennisti che sono parte dello show business a pieno titolo con cifre iperboliche, i grandi tennisti di fatto praticano per tutta la vita quattro colpi per ore. Tu dici che sono matti? Eh no, perché il modo di fare quel colpo diventa di volta in volta migliore senza che tu ci debba ragionare, ragazzi. E quello è il punto. Noi abbiamo queste idee che dobbiamo pensare alle cose. Tu in queste cose tu non pensi, tu fai, letteralmente. Adesso non vi faccio vedere una. Un mio collega mi ha mandato delle cose, degli spezzoni di film che potrebbero essere carini, ma non abbiamo tempo di vederli. Ce n'è uno che veniva da un film di Spy Game, dove c'era anche Brad Pitt e Robert Redford, quindi un bel cast. A un certo punto Robert Redford insegna a Brad Pitt a fare la spia, no? E gli dice, tu devi recepire tutti i dettagli del contesto senza ragionare. Qui dice, come senza ragionare? E lui risponde, sai com'è respirare? Respiri, no? Ecco, esattamente quello. Cioè, il tipo di sapere corporeo che fa parte della gran parte delle professioni, o comunque il tipo di sapere intuitivo e inesprimibile che fa parte della gran parte delle professioni, è qualcosa che l'organizzazione aziendale, come dire, l'industrializzazione, la macchinizzazione taglia fuori, taglia via. Ed è anche uno dei motivi per i quali, come dicevamo prima, la qualità dei prodotti decresce. Perché mentre l'artigiano sapeva perfettamente cosa faceva, perché lo stava facendo, conosceva il materiale che trattava, conosceva le procedure che sarebbero servite per farlo diventare ciò che aveva in mente, conosceva l'interezza del processo produttivo, dopo Taylor questo non c'è più, né è richiesto. Tu puoi lavorare per tutta la vita dentro un'azienda senza avere una vaga idea, manco lontana, dei materiali che stai utilizzando, dell'utilizzo che verrà fatto dei prodotti a cui collabori, del perché tu fai quel gesto. Tu fai quel gesto, fine. Ma che quel gesto serva a creare una mina antiuomo, un boiler, un ferro da stiro, tu non lo sai. Questa cosa Marx l'aveva capita piuttosto bene. E se volete ridere, quello che l'aveva capita ancora meglio era Adam Smith. Perché? Che è quello della ricchezza delle nazioni di cui parlavamo prima. Perché nella ricchezza delle nazioni ci sono svariati capitoli, ma noi ci concentriamo quasi sempre sul primo perché è quello che fa più comodo. Quell'altri. E Adam Smith è uno dei primi critici dell'impostazione industriale come stava prendendo forma, perché riconosce per primo che è fonte di una cosa che poi Marx furbescamente metterà a tema, che è l'alienazione. Termine che immagino avrete sentito utilizzare, e che cosa descrive? Quello che vi ho appena detto, il fatto che il lavoratore di fatto è parte passiva di un processo produttivo che non comprende, del quale non ha la più pallida idea, per il quale non ha delle competenze. No? Questo è un po' l'inizio di quel discorso sul lavoro che facevamo la prima lezione che abbiamo fatto, se vi ricordate, no? Il lavoro è qualcosa che dovrebbe portare alla crescita interiore, che dovrebbe portare al miglioramento delle proprie competenze, a un, no? costante progresso. Però il lavoro, per come viene concettualizzato e fatto da Taylor, queste cose le perde perché tu non ne hai bisogno. Tu devi essere in grado di riprodurre un comportamento meccanico. Fine. Coloro che descriveranno questo comportamento meccanico non lo hanno mai fatto. Non lo hanno mai messo in atto perché loro sono da un'altra parte, nel senso letterale del termine. Con l'industrializzazione si mette in atto una segmentazione dello spazio che non c'era nel mondo precedente. Tant'è che appunto si comincia a pensare in termini di spazio di lavoro e spazio di vita, no? Prima era un tutt'uno, come vi dicevo, la bottega artigiana era quella, abitavi lì, t'organizzavi in un modo o nell'altro, certo era promiscuo, era poco igienico, tutto quello che volete, però era fatto così. Quando arriva l'industrializzazione, improvvisamente si separano i due luoghi, perché l'azienda, la fabbrica è un posto e tu vivi da un'altra parte, necessariamente. Con Taylor la separazione va avanti e la parte, come dire, pensante dell'azienda si separa dallo stabilimento. Cioè, i colletti bianchi non stanno neanche fisicamente nei pressi delle fabbriche, delle catene di montaggio, di tutto quello che viene messo in atto. Perché? Perché Taylor era un, come dire, un profeta della segmentazione e della divisione, no? Il fatto appunto che parcellizzasse i compiti già di per sé ci dice quanto l'atteggiamento fosse quello del fare tutte piccole cose, eccetera, eccetera, e quindi non vedeva nessuna ragione per cui coloro che descrivevano questi compiti dovessero poi anche farli, perché lui a questi compiti pensava in modo astratto. Il compito era una serie di movimenti fisici che avevano dei requisiti che andavano descritti, possibilmente misurati attraverso l'utilizzo di cronometri per vedere quanto tempo serviva in una configurazione e in un'altra e scegliere evidentemente quella che richiedeva meno tempo per aumentare la produttività, evidentemente. E quindi genera questa serie di, no? nuove abitudini, per cui spesso e volentieri noi sappiamo ancora oggi che gli uffici dirigenziali di qualunque tipo d'azienda non stanno dove sono le fabbriche. Oggi non ci stanno più le fabbriche, quindi la questione più o meno risolta se andiamo a prendere quello che dicevamo prima dei quattro poli produttivi di tutto quanto il pianeta. Però ad ogni modo, insomma, tutto il processo origina da lì. No, il fatto che possa esserci una forza produttiva che tu non hai mai visto, che produce secondo delle direttive che tu invii in modo più o meno, come dire, cogente, eccetera, eccetera, nasce con Taylor. Non sarebbe stato possibile concepirlo prima, perché appunto Taylor è quello che separa tutte le funzioni, separa all'interno delle funzioni tutti quanti i comportamenti, rende tutto questo descrivibile attraverso procedure. Quindi la proceduralizzazione di fatto è una cosa che comincia con Taylor, soprattutto sul luogo di lavoro. Cosa implica ulteriormente questo discorso? Implica un controllo piuttosto severo di coloro che lavorano. Quindi c'è una figura intermedia che è quella del controllore. E, come vi dicevo, una separazione qualitativa nella forza lavoro. Cioè una parte non viene assolutamente valutata, viene semplicemente sfruttata per la sua forza lavoro, come aveva detto Marx, vi ricordo, no? Abbiamo detto il proletario cos'ha? I figli e la forza lavoro. La forza lavoro, come diceva Ford, io li pago ben più di quello che li pagano gli altri, pago 5 dollari l'ora e fanno quello che dico io. Per certi versi, non faceva una piega come discorso. Diciamo che aveva dei costi cognitivi esistenziali, come abbiamo detto, perché l'alienazione diventa un tema abbastanza, no? Tu fare per tutta la tua vita qualcosa per 8, 10, 12 ore di cui non capisci minimamente il senso, semplicemente perché te lo pagano, per carità, mangi, però non è che stai benissimo, insomma, mettiamola così, fondamentalmente. Ci siamo fin qui? Ok. Questa cosa ha dei costi, ha ovviamente dei pregi, perché chiaramente la produzione arriva a dei livelli assolutamente imprevedibili e indescrivibili fino ad allora. La Ford è, diciamo, uno degli oggetti di culto della prima metà del Novecento, fino, diciamo, alla Seconda Guerra Mondiale per molti versi, ma ha anche dei problemi, evidentemente. Allora, uno dei problemi qual è? Sta proprio nel fatto che le maestranze sono di fatto, come dire, degli accessori delle macchine. Quindi non hanno nessun genere di competenza sulla qualità del processo al quale partecipano. Se per caso c'è un qualche tipo di malfunzionamento nella catena di montaggio, non se ne accorge nessuno. E quindi si creano una serie di, come dire, problemi di gestione del prodotto. Allora, uno, lo abbiamo già visto, è che il prodotto è tanto. E produrre tanto comporta una serie di costi. Una serie di ulteriori pesi sui bilanci. Perché? Perché se tu produci milioni di macchine, queste macchine da qualche parte le devi mettere, qualcuno le deve controllare, devono essere in una condizione che non si danneggino, perché poi quando le vendi non possono essere. Quindi c'è tutta un'ulteriore parte di struttura produttiva che prima non era contemplata e che adesso invece diventa importante. Quindi il costo dello stoccaggio, tra l'altro, il produrre implica, come dire, anticipare delle spese, no? Perché tu hai prodotto e quindi hai tutte le macchine belle pronte che aspettano soltanto qualcuno che se le compri, però tu intanto l'hai pagato i prodotti, hai pagato i produttori, hai pagato i fornitori, hai pagato coloro che lavorano. Puoi aver messo in piedi tutte quelle politiche che conosciamo bene di dilazione del pagamento, no? Per cui a fronte di un acquisto paghi in 30, 60, 90, 120 giorni, tutto quello che conosciamo piuttosto bene, però comunque tu sei esposto. Per cui il tuo parte della tua ricchezza è in un monte oggetti, in un magazzino di cui ti devi disfare. E andiamo a quello che dicevamo prima, se vi ricordate, no? Perché? Perché chiaramente la produzione in catena di montaggio mira a massimizzare quel risparmio per unità prodotta di cui abbiamo parlato prima dell'economia di scala. Quindi produce al massimo. Forse per loro avrebbe prodotto, anzi, a lungo ha prodotto 24 ore su 24 con i famosi turni e tutte queste cose. Quindi l'idea era quella. Il problema, appunto, è un altro però, che poi devi venderle queste macchine. Allora, siccome, come vi ho detto, non siamo particolarmente, come dire, creativi nell'immaginare, questo è un problema che non è che appare subito, no? All'immaginazione del tempo sembrava che tu potessi produrre per tutta la vita a pieno regime, con la massima occupazione, e che questo sarebbe in qualche misura stato assorbito dal mercato senza particolari problemi. A un certo punto appare piuttosto evidente che il mercato non era così ricettivo. No, era ricettivo, per carità, quindi all'inizio tutti entusiasmi, cose, no? Tutto quello che vi può venire in mente. Poi pian piano, cominciano a esserci dei problemi perché tu hai prodotto troppo, semplicemente. Perché quella famosa legge basica della domanda e dell'offerta è stata soppiantata dal problema dell'economia di scala e quindi tu in qualche modo devi trovare un modo per liberarti di queste produzioni. Non solo. Ma c'è un altro problema, un altro costo nascosto che non era stato preso in considerazione e che ha a che vedere con il tema della qualità del prodotto. Incredibile, ma vero. Perché? Perché, come abbiamo appena detto, le maestranze non sono parte dell'equazione. I lavoratori non hanno idea di quello che fanno e non avendo idea di quello che fanno non lo possono giudicare né eventualmente correggere. Per cui se per caso le macchine a un certo punto funzionano male, cosa che capita, anche se noi facciamo finta che le macchine siano molto più brave di noi, ma spesso e volentieri sbagliano pure loro, tu rischi di trovarti con interi lotti di produzione che sono fallati. Semplicemente così. E come fai a scoprirlo? Perché, no? Questo è un altro costo a cui non avevi pensato, perché tu, come dire, nel tuo delirio di onnipotenza, immagini che tutto ciò che produci sia perfetto, tutto quanto uguale, tutto quanto ripetibile, tutto quanto prevedibile, e invece non funziona così. Quindi a un certo punto, oltre alla gestione del magazzino, tu devi pure cominciare a porti all'animo che dovrai fare dei controlli a campione di qualità su questo magazzino. Perché potrebbe darsi che qualcosa non sia andato come tu immaginavi. Per cui ti trovi poi in una situazione nella quale c'hai non solo il magazzino, ma c'hai anche parti di questo magazzino che sono qualitativamente invendibili. E so costi, perché chiaramente, siccome nessuno è intervenuto, finché qualcuno da qualche parte non si è reso conto che le cose non andavano bene, quindi forse uno dei famosi controllori o uno particolarmente preveggente di quelli che avrebbero dovuto, uno dei manager, come dicevamo, che capite perché si chiamino manager a questo punto, no? Perché sono quelli che gestiscono nella prassi le procedure degli altri. Manager questo fa fondamentalmente, perlomeno inizialmente, poi è diventato questa figura semi-mitologica, però all'inizio era uno che si occupava di descrivere i comportamenti e di migliorare le performance di coloro che gli erano sottoposti. Allora, finché qualcuno non se ne accorge, tu produci cose sbagliate. A quel punto hai davanti a te due opzioni: o le butti, cosa che tendenzialmente si tende ad evitare, oppure trovi dei sistemi per piazzarle su mercati secondari, il famoso terzo mondo di cui abbiamo parlato prima, o farne delle offerte speciali, eccetera, eccetera. Comunque, come vedete, sono costi. Tutti questi sono costi. E sono costi che sono strettamente correlati all'impostazione del lavoro fordista e taylorista. Perché cos'è che mette in luce l'impostazione taylorista? Mette in luce quello che potremmo chiamare un pessimismo antropologico, ovvero sia, secondo Taylor, la grandissima parte di coloro che sono coinvolti in un processo produttivo non ne capisce niente ed è opportuno che continui così. Abbiamo detto che questo ha dei risvolti positivi, perché appunto permette di includere nel mondo del lavoro figure che altrimenti non avrebbero avuto altra possibilità se non quella di diventare marginali, ghettizzate, criminalizzate, tutto quello che volete, quindi è chiaro che questa cosa è importante, però ovviamente detto questo, la qualità dell'esperienza e della vita di questi non è che sia poi, certo, sempre meglio che morire di fame, su questo siamo tutti d'accordo, però ovviamente non c'è all'interno del sistema tayloristico nulla che ricordi, per esempio, la formazione. Non c'è nulla che ricordi l'avanzamento di grado, non c'è nulla che miri a un miglioramento della qualità complessiva della compagine industriale. Il sistema tayloristico è un sistema che è fondamentalmente improntato a un pensiero meccanico, no? Allora, tu hai la catena di montaggio e questa catena di montaggio ha bisogno che qualcuno faccia qualcosa. Per cui è lei quella che comanda fondamentalmente. Il centro della produzione non è più la forza di lavoro umana, ma è la macchina. Questo chiaramente ha altre conseguenze a parte quelle che abbiamo appena visto. Perché? Perché ovviamente presume, o se non lo presume, comunque lo presuppone, che al miglioramento della performance della macchina il ruolo dell'umano decresca. No? cioè lo stato dell'arte della tecnologia tailoristica richiedeva un massiccio impiego di forze, di risorse umane perché c'erano da fare una serie di compiti che le macchine non erano in grado di fare. Ma le macchine migliorano, evidentemente, no? Questo vi ricordate era un po' il tema che abbiamo toccato alla prima lezione quando parlavamo del fatto che il lavoro viene costruito culturalmente come attività centrale, focale, eccetera, eccetera. Il problema è che questo focus sul lavoro avviene in un momento storico particolare, un momento storico nel quale effettivamente ha un senso immaginare che si possa mirare perennemente alla piena occupazione. Il problema è che purtroppo già qui, come vedete, quindi parliamo della fine 800, inizi 900, la tecnologia comincia già a essere un problema da questo punto di vista, tant'è che ci sono le famose reazioni luddiste, gli operai che sfasciano le macchine e tutte queste cose, perché? Perché percepiscono la macchina come una minaccia alla loro possibilità di impiego, perché lavori così semplici sono sostituibili facilmente da una macchina. E questo vale non solo per l'industria, evidentemente, no? Ma è un approccio che poi è diventato comune in qualunque altro settore. È uno dei motivi per i quali tutta la retorica del lavoro sta cominciando a mostrare la corda, sta esattamente lì, che grandissima parte dei lavori che venivano concepiti come lavori duraturi, prestigiosi perfino, a tempo indeterminato e via discorrendo, si sono rivelati in ultima istanza perfettamente sostituibili da apparecchiature. Le viene in mente un qualche esempio di questa procedura fuori dall'industria?
I distributori, il passaggio a livello. Ero giovane io, ci stava l'omino che tirava su la sbarra, mo ci stanno tutte le robe elettroniche, si ferma la sola, riapre la sola.
Il controllore sugli
Quindi
autobus, il barista,
allora.
il cassiere della banca. Ce ne sono una carrettata, ragazzi, guardate, sono tutti quanti, diciamo sociologicamente, sono esempi di rapporto secondario che viene ridotto alla funzione. Allora, che vuol dire? Vuol dire che nella logica che abbiamo appena visto per il gesto meccanico industriale, l'eventuale plus valore di contributo umano si perde. Perché è vero che di fatto il cassiere sta lì e te dai i soldi che gli chiedi. Però tu col cassiere fai due chiacchiere, magari lo conosci, fai una battuta, hai un momento di interazione qualitativa umana che col bancomat non hai, a meno che tu non stia diventando matto e cominci a parlare con le macchine, cosa che succede spesso e volentieri, no? E lo stesso discorso vale per il barista. Cioè, vedete quanto costa questo approccio? Che può essere effettivamente. Prego.
In realtà noto anche una tendenza, cioè che ce l'ho anche io in prima persona, del fatto che spesso, cioè, voglio quelle determinate cose, ma non voglio il contatto umano. Tipo quando ordino le cose da Amazon e posso andare a comprare al supermercato sotto casa.
E questo effettivamente però ha un costo, cioè per carità, poi nello specifico ognuno fa come gli pare, diciamo fondamentalmente. Però da un punto di vista di qualità dei rapporti e anche di qualità della convivenza, di qualità del clima non solo aziendale come vedremo, ma anche sociale nel quale si vive, e anche da un punto di vista psicologico e tutta una serie di cose, i rapporti umani servono. Noi non siamo fatti per non avere rapporti con gli altri.
La differenza generazionale, perché per esempio io ho vissuto il cassiere, il casellante, eccetera, eccetera, a me questo rapporto umano mi manca, tant'è che vado sempre cercando magari il negozietto, la cosa, per fare due chiacchiere, mentre questi più giovani, come Edoardo, mio nipote, eccetera, eccetera, loro vanno Amazon e fa proprio, cioè, senza nessun problema, penso io che sia anche questo, ecco,
Sì, no,
quindi
senz'altro, ma
comunque.
è vero perché sono processi che portano con sé in qualche misura un tipo di socializzazione che va in una certa direzione. Il problema, purtroppo, e questo non lo possiamo trattare all'interno di questo corso, ma ve lo butto lì così, è che questi processi sono tutti costruiti su un tipo di essere umano che non siamo noi. Cioè, l'essere umano, per come è concettualizzato in questi processi, è un essere che nella prassi non esiste perché la gran parte di noi ha bisogno di rapporti umani. E se non li ha, in qualche modo sublima, in qualche modo li integra, però, come dire, rimane esposto a un certo tipo di bisogno magari inconsapevole e profondo, che però a un certo punto poi porta a cose. Per esempio, Facebook, tanto per dirne una, che oramai è diventato vecchio, è superato, è quello che vi pare, però insomma è più o meno la logica è la stessa. Perché chiama quelli con cui hai a che fare nella piattaforma amici, secondo voi? Perché di fatto, insomma, salvo qualcuno, è raro che tu sia amico di tutti i tuoi amici di Facebook. Io ce n'ho 4.000 e vi giuro che, insomma, a stringere forse un centinaio potrei dire che sono miei amici veri. E sono tanti perché sono tipo socievole. Però comunque, no, voglio dire, lo scarto è marcato. Perché? Perché queste cose sono dei, come dire, vengono considerate nella nostra ottica dei relitti, dei residui, delle zavorre di un tempo in cui eravamo ancora corporei. E oggi invece che ci stiamo evolvendo verso chissà quale dimensione spirituale e mentale, servono sempre meno. Io su questo ho dei seri problemi, dei seri anche appunti critici, ma appunto ripeto, non possiamo mettere pure quelli qui dentro, sennò faccio un altro corso e finisce lì. Però diciamo che nel complesso della faccenda, questo tipo di sacrificio di impiego ha delle conseguenze economiche, al di là di quelle esistenziali, no? E ha delle conseguenze economiche su diversi livelli, perché Edoardo, tu avrai tutto quello che, beh, come dicevo, l'ho detto a lezione l'altro giorno, un mio altro studente mi ha detto: io abito in un paesino di 2.300 persone,
Anch'io.
dove c'erano i negozi, dove c'erano i posti, dove ci si trovava, si parlava, eccetera. Adesso sono rimasti due bar e tante agenzie funebri, perché hanno aperto un centro commerciale qua vicino e vanno tutti lì. Perché è conveniente il centro commerciale. È conveniente in senso economico e quantitativo. Lo è meno da un punto di vista qualitativo, perché un paese dove non ci sono luoghi di incontro, di socializzazione, di scambio, è un paese che è destinato a finire. Purtroppo. Se andate verso Colfiorito, se siete umbri e conoscete la zona, verso Colfiorito è pieno di borghi che non ci sono più. Sono finiti, hanno abbandonati. Perché tu non puoi vivere semplicemente senza un certo tipo di dimensione sociale, un certo tipo di dimensione relazionale. A un certo punto vai via. E il nostro problema in Italia è che abbiamo l'85% del territorio che è in queste condizioni. E la mancanza di coloro che ci abitano sopra è un problema anche economico, perché cosa implica? Implica un non trattamento del territorio, una non conoscenza, una non manutenzione. Poi abbiamo, guarda caso, l'88% del territorio con dei problemi di dissesto idrogeologico, che prima non c'erano. Quindi ci sono tutta una serie di riflessi su questo tipo di impostazione che sono abbastanza interessanti da prendere in considerazione. Tant'è che stanno provando in tutti i modi. Adesso con questa nuova post-Covid saprete benissimo che c'è tutta una forma di ritorni alle piccole realtà perché sono consentiti dall'accesso online e tutta questa serie di questioni, la possibilità di acquistare senza dovere, eccetera, eccetera. Quindi sono evidentemente processi complessi. Però diciamo che la questione di cui stavamo dibattendo, ovvero sia dell'essere umano che fa qualcosa, ritorna un po' a quello che vi dicevo prima del dualismo produttore-consumatore. Cioè il fatto che tu possa lavorare permette che tu possa spendere. Man mano che tu elimini la forza lavoro perché la ritieni, come dire, superflua, perché diventa semplicemente una spesa nelle tue partite doppie, nei tuoi budget. In quel momento tu stai creando dei presupposti per un problema gestionale di mercato, perché tu poi non ce l'avrai più il mercato. Sarà sempre più ristretto, perché quelli che potranno permettersi di acquistare ciò che tu produci, sul quale abbiamo già detto quanto serve e quanto no, quindi ci siamo capiti abbastanza bene, saranno di meno. Tant'è che il problema che abbiamo preso prima del valore d'uso, valore di scambio, eccetera, eccetera, oggi lo si vede piuttosto bene. Ieri stavo sentendo alla radio Confcommercio che stava dicendo che già i consumi si stanno restringendo, no? I famosi consumi che erano aumentati nel post-pandemia, perché noi abbiamo associato, per una serie di ragioni che non sto a dirvi, abbiamo associato l'acquisto di merci con la sensazione di soddisfazione spirituale e di contentezza, cosa che non era scritta da nessuna parte, non era manco ovvia, ma l'abbiamo fatta diventare tale, per cui all'indomani della pandemia c'è stato, vi ricorderete, un boom economico, 6 punti di PIL, un sacco di cose, e consumi in crescita evidentemente. Ma prima e durante, nel 2008 per esempio, tantissimi si erano improvvisamente accorti del fatto che potevano non comprare certe cose perché non gli servivano. Cioè, nel momento in cui tu te trovi con le risorse scarse, il ragionamento sul valore d'uso, che tu voglia o meno, torna. E ti chiedi, ma davvero mi devo comprare un'altra macchina quando quella che ho, tutto sommato, un altro paio d'anni ce li posso fare? Ma davvero mi devo comprare un altro paio di scarpe quando queste non saranno di stile, ma funzionano benissimo e mi permettono di andare in giro? Ma davvero, davvero, davvero? E ti accorgi che le cose che tu devi comprare, di fatto, ce ne sono poche. E ti rendi conto del fatto che comprare è un gesto espressivo, ma non è un gesto fondamentale. Ora, il problema è che l'intero sistema, dalla scoperta dell'economia di scala in poi, è costruito sul fatto che tu debba comprare. Tant'è che se vi ricordate, no, forse no, vabbè, oddio, può darsi, all'indomani del 2001, dopo le torri gemelle, il disastro che ne conseguì, i riflessi sull'economia americana, qual era uno degli atteggiamenti che ha riportato in qualche misura l'America in piedi dopo quella trambata? Il fatto che la gente usciva e comprava. Non era importante cosa. Cioè, avevano le buste con scritto sopra "io sono un patriota". Fine. Non era importante che tu comprassi una cosa o più una. Dovevi uscire a spendere, perché era l'unico modo per tenere in piedi il ciclo produttivo. Ok? Quindi vedete che ci sono degli assunti sul ciclo produttivo in questione che sono, no, complicati, soprattutto in questi anni. Il gas, le bollette, sentite tutti, senza che debba stare a specificarlo. Sono assunti che funzionano finché le cose funzionano. Nel momento in cui le cose non funzionano più, comincia a diventare una mezza caciara. E guarda caso, la mezza caciara in questione spesso e volentieri ha a che fare con l'eliminazione di parte delle spese. E guarda caso, il progresso tecnologico permette di considerare, nella gran parte dei casi, l'essere umano come una parte abolibile, che era quello che vi dicevo all'inizio della questione. Poi c'è sempre il cantore del progresso che ti dice sì, è vero, però questo apre ad altre possibilità, no? A compiti più importanti e soddisfacenti, per carità, è vero, ma facciamoci pure i conti della serva un attimo e vediamo al saldo quanti posti costa e quanti posti crea. E che tipo di posti costa e che tipo di costi crea? Perché se avete sentito, nelle politiche attuali dell'aumento dell'occupazione di cui stiamo discutendo ormai da qualche anno, è vero che si creano alcuni dei posti di lavoro, ma sono tutti posti di lavoro precari, temporanei, a scadenza, a termine. Sono tutti posti di lavoro che non rientrano nell'altro tipo di struttura che è rimasta invece ancora ai tempi dei posti di lavoro a tempo indeterminato, tipo le assicurazioni, le banche, la concessione del credito. Tutte queste cose, se tu hai un lavoro precario, tendono a non darti delle risorse che ti servono, tendono a non finanziarti il mutuo da casa, tendono a non finanziarti l'acquisto di beni di un certo impegno, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, c'è una certa, come dire, uno scarto tra la struttura di accesso al credito, perlomeno in Italia, evidentemente, perché come abbiamo, e sta cambiando più o meno, perché ovviamente abbiamo detto c'è bisogno che la gente spenda, quindi. Però si tratta comunque di cifre piccole. Nell'ottica di una finanziaria, 30.000 euro prestati a qualcuno, seppure diciamo 10 non mi restituiscono e 90 sì, mi conviene comunque. Ma quando si comincia a trattare di mutui pluriennali, di quelli che creano, come dire, che costituiscono la possibilità di comprarsi casa, costruirsi una vita, avere una famiglia, eccetera, eccetera, la questione diventa estremamente meno flessibile. Per cui è vero, assolutamente, si creano nuove opportunità lavorative, però sono opportunità lavorative che sono sempre meno, come dire, alla portata di tutti, mettiamola così. Cioè, mentre nel taylorismo, con tutti i difetti della questione, tu potevi immaginare un compito per più o meno chiunque, a prescindere dalle sue doti, a prescindere dalle sue competenze, a prescindere dalla sua dotazione di partenza, di capacità, oggi come oggi questo aumento dei posti di lavoro ha sempre più a che fare con delle competenze ben precise, specifiche e non particolarmente facili da ottenere, né che tutti possono ottenere. E c'è un ulteriore problema, che è quello della risocializzazione, ovvero sia, tu puoi anche dirlo al giovane oggi che farà, oddio, non mi ricordo più manco che quali sono i titoli che utilizza Google per i suoi corsi online, ma che faccia l'architetto di infrastrutture cloud, va benissimo. Ma il cinquantenne che ha fatto il tornio fino all'altro ieri lo metti a fare l'architetto di architetture cloud? O no? Perché è un po' un problema, nel senso che va bene parlare in prospettiva di quelli che arriveranno, ma tutti questi che escono dal mercato del lavoro adesso e sono stati in qualche misura educati a un certo tipo di vita, a un certo tipo di mondo, a un certo tipo di compito, come glielo insegniamo a fare queste cose nuove? E noi ci stiamo passando sopra con una nonchalance abbastanza complessa, no? Come abbiamo fatto per la dotazione dei servizi digitali di tutti quanti, mo c'è lo SPID, c'è tutte queste cose qui, però mio padre lo SPID io non ci ho manco provato a farglielo capire, perché non c'era verso, no? Non c'è verso che tu utilizzi delle cose in modo digitale se hai una certa età, se hai una certa cultura, se hai una certa preparazione. Tu non puoi far finta che non esista quella parte del gruppo. Quella parte del gruppo è lì e dovresti fare in modo che possa continuare a vivere. Poi dopo, pian piano, mano a mano che no, vai avanti. Invece no, noi facciamo queste riforme di punto in bianco, adesso tutto digitale. Io giuro, sono così stanco con tutto il digitale, lo frequento oramai dall'inizio, no? Perché io diciamo che ho cominciato col primo computer negli anni 81-82, parliamo di cose proprio, i vecchi Spectrum, le cose, il Commodore 64, quella roba che oramai tutti ridono, però insomma diciamo che la sto seguendo da un po', quindi però è diventata di una fatica inaudita, e poi soprattutto anche lì la mancanza del contatto umano è complessa, perché se tu hai bisogno se tu vivi in una situazione un po' particolare per qualche ragione, sia con le tue bollette, con i tuoi acquisti, con quello che ti pare, e conti sui menu sintetici che trovi online per gli aiuti, le FAQ e tutto il resto, ma puoi pure morire da solo, fondamentalmente, no? Quindi, come vedete, insomma, ci sono una serie di compiti che sarebbe opportuno che continuassero a fare gli esseri umani, anche perché così magari lavorano e riescono anche a mangiare, che non è proprio del tutto una cattiva idea. Però, come vedete, l'influsso tayloristico è assolutamente ancora oggi estremamente presente. Perché poi si è trasformato nella McDonaldizzazione del mondo, cioè McDonald's di fatto è un adeguamento di una serie di idee tayloristiche con degli apporti di un'altra filosofia aziendale che credo potremmo cominciare a descrivere. Però vorrei essere nel frattempo sicuro che ci si sia capiti su quello che abbiamo detto fino adesso, perché oggi è tanta roba, stavo scrivendo prima e quindi, come dire, ho visto che era già tanti contenuti già da prima, per cui vorrei che mi deste un po' un feedback in proposito. Nel senso, io penserei personalmente di fare domani le relazioni umane e gli stili, così abbiamo un attimo più di tempo per respirare. Però rimaniamo con un po' di tempo libero adesso, per cui io vi chiederei una cosa, se non vi spiace, vi chiedo 5 minuti, devo sbrigare una cosa. Voi pensate un attimo a qualcosa che vorreste che ripetessi, ampliassi, specificassi meglio. E usiamo questo tempo che ci rimane per questo, perché metterci altre cose sopra secondo me diventa controproducente. Ok? Pensateci un attimo e ci vediamo fra 5 minuti. Allora, quali sono? Cioè, per carità, diciamo due cose. Può darsi, per carità, può darsi che noi stiamo andando verso un regime di esistenza nel quale non avremo contatti con gli altri. Allora, il problema qual è? Per certi versi. Uno, che noi conosciamo, sappiamo qual è il momento storico in cui questa cosa comincia a prendere forma, per molti versi, ed è, manca a dirlo, dalle parti del Settecento, no? Cioè il momento in cui noi scopriamo il mondo interiore del quale non avevamo avuto granché notizia fino ad allora e lo trattiamo con una cura quasi maniacale, con il terrore costante che si infranga, che la personalità vada in pezzi, ci sentiamo fragili. Okay. E ci sentiamo talmente fragili da cominciare ad allontanarci gli uni dagli altri. Badate bene, questo processo va avanti da 3 o 4 secoli. Può essere assurdo sentirselo dire, però sta andando avanti da un po'. Uno studioso del quale vi ho già parlato per certi versi, che è Richard Sennett, ne ha parlato in un bellissimo libro che si chiama Il declino dell'uomo pubblico, che direi il titolo è abbastanza. E ha riportato uno dei momenti più importanti in questo senso, come diciamo crisi di un modello relazionale precedente, alla nascita dei prezzi fissi. Che io quando l'ho letto mi è venuto incredibilmente da ridere perché da questo punto di vista sono un po' come Edoardo, ovvero sia l'idea di andare in un posto a comprare una cosa e mettermi a contrattare sul prezzo, io non la sopporto. Ognuno ha i suoi problemi, no? Però era la media, era il tipo di cosa che si faceva prima ed era una manifestazione di, come dire, interazione sociale creativa. Perché richiedeva da parte tua delle competenze, perché se dovevi discutere con quello che ti vendeva qualcosa e fargli notare che questa cosa andava pagata in un altro modo perché dovevi conoscere la qualità della stoffa, dovevi conoscere la qualità del lavoro, dovevi conoscere la qualità del cibo, cioè dovevi avere degli strumenti, che sembrano strumenti banali, però hanno, guarda caso, a che fare col mondo concreto, col mondo reale, col mondo materiale, mettiamola così. Ok? E poi dovevi avere delle doti oratorie anche, dovevi avere un certo tipo di approccio, dovevi avere una certa disponibilità all'incontro, un sacco di cose, no? Ok, dice Sennett, quando sono arrivati i prezzi fissi, noi siamo diventati di fatto spettatori. Incredibile, ma vero? Di fatto noi a un certo punto assistiamo allo spettacolo delle merci e scegliamo quella che ci piace. Non dobbiamo dire niente a nessuno, prendiamo la cosa, la paghiamo, tant'è che poi diventano i distributori automatici, no? Eccolo là che la carenza di. E poi dopo arrivava Amazon, non è che sia una cosa particolarmente diversa, più o meno siamo lì fondamentalmente. Quindi c'è, cioè, questo cambio in qualche misura ci dice un sacco di cose sul come stiamo andando avanti da allora, no? Perché il fatto che si sia diventati spettatori, tanti dicono: ah, vedi come ci ha ridotto la televisione. Quello che si può dire sulla scorta di Sennett è che non è che la televisione ci ha ridotto, ma noi abbiamo fatto la televisione perché eravamo già spettatori da prima. Perché noi abbiamo sempre di più un atteggiamento verso il mondo che è un atteggiamento di contemplazione distaccata, come se non ne facessimo parte. E questo è un tema interessante anche dal punto di vista dell'ambiente, no? Perché se non fai parte del mondo, non te ne frega un accidente a te dell'ambiente, a te quello che succede intorno, fondamentalmente. Non è un tuo problema. E tant'è che questa cosa la stiamo spostando sempre più avanti, cioè prima abbiamo avuto questo, poi abbiamo avuto la televisione, poi abbiamo avuto i primi passaggi sui media, eccetera, eccetera. Adesso stiamo andando verso il metaverso, che in qualche modo la riproduzione digitale di un universo completamente diverso da quello che esiste, nel quale si presume si possa essere poi estremamente ricchi, felici, soddisfatti e quello che vi pare. Per cui può darsi, può essere benissimo. Io però ho un problema storico. Ci siamo fin qui? Il problema storico qual è? Che noi ci trattiamo come se fossimo molto malleabili e in grado di fare cambiamenti radicali nel nostro assetto globale, quando questo non è vero. Vi faccio presente che, come saprete probabilmente, la gran parte dei problemi che noi abbiamo da un punto di vista fisico hanno a che fare con quando ci siamo alzati in piedi. No? Noi abbiamo dolore alla cervicale, abbiamo dolore ai reni, abbiamo dolore a tutte le articolazioni che si sono dovute modificare quando improvvisamente da quadrupedi siamo diventati bipedi. Quando è successo che siamo diventati bipedi? 3 milioni e mezzo di anni fa. Il che in qualche modo mi dice che non è che siamo così rapidi nell'evoluzione, cioè noi ci stiamo trattando come se l'evoluzione fosse qualcosa che ha i nostri ritmi e l'evoluzione non ha i nostri ritmi. Allora, dov'è il problema per rispondere a Edoardo? Che noi ci siamo evoluti come specie sociale lungo 3 milioni di anni. Fino all'altro ieri eravamo una specie sociale. E ancora oggi, ci dicono anche gli psicologi, gli antropologi, a parte noi sociologi, eccetera, abbiamo bisogno di contatto umano. Tant'è che quando c'è stata la pandemia, una delle poche cose buone che abbiamo potuto constatare è che tutti improvvisamente si sono accorti di quanto fosse importante abbracciarsi, toccarsi, baciarsi, salutarsi, whatever. Dopodiché, siamo ricaduti qui. Però c'è stato quel momento in cui, oh, vedi, finalmente uno se ne accorge che sta cosa è importante. Perché noi siamo molto più lenti e molto più complessi di quanto ci raccontiamo. La nostra specie, quella che chiamiamo Homo sapiens sapiens, perché uno non bastava, andava ribadita la cosa per capirci bene, da un punto di vista di storia della specie c'ha 300.000 anni, che non è che siano pochi oggettivamente, no? E la nostra consapevolezza razionale, che è quella che ci sta facendo fare tutti questi passaggi di allontanamento dal mondo materiale, eccetera, ha probabilmente 15.000 anni. Famo 20.000 per essere proprio esagerati. Il che in termini evolutivi è praticamente l'altro ieri. Non so se avete mai visto la storia dell'uomo rispetto alla storia del mondo su scala 24 ore. Allora, se voi prendete, se lo cercate su internet, lo trovate, l'uomo compare negli ultimi 4 o 5 secondi della giornata, fondamentalmente, no? E quindi ecco, questo è il problema, è lì. Nel senso, noi possiamo pensare di star facendo dei cambiamenti così drastici sulla nostra, come dire, eredità evolutiva, sul modo nel quale ci siamo affermati nel mondo lungo milioni di anni in 20 anni. Cioè, tu in 20 anni pensi di poterti affrancare da quello che viene unanimemente riconosciuto da tutti come un'esigenza umana, per quanto questo poi possa essere discutibile, ma lì veramente poi andiamo nell'eccessivamente complesso. Ma noi possiamo pensare di aver fatto l'antropocene, perché noi oggi parliamo dell'antropocene, con delle tecnologie che sono arrivate da 50 anni, scarsi, se vogliamo metterci pure la macchinizzazione, so 300. 300 anni in termini evolutivi, non so niente. Quello è il problema. Noi non possiamo esserci adeguati a questi ritmi. Infatti il grande problema qual è? Che li leggiamo al contrario, ovvero adesso diciamo l'uomo è insufficiente, l'uomo è inadeguato. Ma perché? Non è che siamo stati troppo veloci nel fare le macchine, perché uno potrebbe viarla pure da quel punto di vista lì, eh? Non è che è vietato. Se voi fate caso, escono continuamente canzoni ultimamente, io sento molta musica, escono una miriade di canzoni sull'essere umano. Tutti che si interrogano su che vuol dire, i Coldplay sono usciti l'altro ieri con un disco che si chiama Humankind, e il ritornello dice We are only human. Ora, only human, ragazzi, io non è che ami particolarmente la specie umana, forse l'avrete capito perché non ha preso una grande piega per quanto mi sembra di capire, però, santa Madonna, noi siamo molto più delle macchine. Noi siamo immensamente più delle macchine, al di là del fatto che veniamo, ripeto, da una storia che più o meno gli studiosi accordano essere intorno ai 3 milioni. 3 milioni di anni sono una cosa, non riusciamo manco a immaginarcela lontanamente, no? Però comunque abbiamo fatto un percorso e abbiamo delle capacità che le macchine se le sognano. Quindi la domanda è perché improvvisamente noi dal 600 in poi abbiamo sviluppato questa ossessione per il fatto che la macchina è migliore di noi? Allora, a questo punto, vista la piega che ha preso il discorso, ve lo fa vedere delle slide, ma pare che ne aria, vi faccio invece vedere un pezzetto di quei film che mi ha mandato questo mio amico, sperando di riuscire a condividere pure l'audio, vediamo se ci riesco, perché quello è un mistero di... che viene da un film che si chiamava Hugo Cabret, non so se qualcuno di voi l'ha visto.
Io ho visto Spy Game, questo non l'ho visto.
Allora, aspettate un attimo. Che me l'ha mandato per un altro motivo lui, ma secondo
I
me
vagoni della cooperativa.
ci sta benissimo. Allora, vediamo un attimo. Datemi conferma che si senta l'audio perché qui ogni volta questa cosa è... Vedete e sentite? Perfetto. Sono pochi minuti, ma credo che ci stiano bene.